i podcast di cinecapitol.com. Uomo e ambiente tra utopia e apocalisse, gli incontri con gli esperti. Clima rovente, l'effetto serra e i cambiamenti climatici, interviene Luca Mercalli.
Iniziamo questa sera il secondo ciclo di questa iniziativa con un relatore di grande prestigio, noto anche al grande pubblico, che è venuto qua rinunciando anche a un importante incontro a Ravenna per essere qui con noi questa sera, che semmai spiegherà poi lui perché ha fatto questa scelta.
No, rinunciando.
Io sarò brevissimo, voglio solo rubare un minuto per fare un'osservazione. Io lavoro al cinema, quindi la domenica sono impegnato, io non ho mai visto in televisione Luca Mercalli. Se l'abbiamo invitato è stato perché Gianfranco Negri me lo ha insistentemente segnalato. Io però di Mercalli, non legando il personaggio televisivo all'autore di questo libro, avevo letto questo libretto qualche anno fa, che è interessante soprattutto perché chi ha letto L'uomo senza qualità di Musil ricorderà sicuramente l'incipit particolarissimo. Io questo incipit l'ho imparato a memoria e l'ho raccontato tante volte per definire una bella giornata, no? Ecco, e mai mi sarei aspettato, conoscendo Musil, che fosse sbagliato. Mercalli ricorda questo incipit e dice che Musil, pur essendo di formazione scientifica, però appunto, commetteva una grave imprecisione, che lui ovviamente segnala. Ecco, noi potremmo dire, se non sappiamo se Musil l'ha fatto a posto o meno, ecco. E lì comunque siamo in un ambito letterario, per cui è un errore veniale. Ecco. Però tutto il dibattito sul cambiamento climatico diciamo si alimenta di questo tipo di ambiguità. Quando noi leggiamo sui giornali notizie, informazioni, rapporti, contro rapporti, ecco, c'è sempre questo problema di fondo, per cui sotto la parafrasi scientifica, ecco, si cela molto spesso delle imprecisioni, delle scorrettezze, che non si sa mai fino a che punto sono volute oppure o perlomeno in America si sono resi conto che molte volte sono faziose, tant'è che hanno fatto una pubblicazione che ogni volta che esce un articolo scientifico viene fatto il contropelo agli estensori dell'articolo, e laddove esistono delle compromissioni con società che hanno interesse nel settore petrolifero o nel settore di questo tipo, appunto viene acclarata la cosa. Quindi io ho citato questo cenno, appunto questo contropelo che Mercalli ha fatto a questo passo famosissimo e bellissimo di Musil, perché lui ha questa caratteristica, di avere appunto una competenza serena, obiettiva, anche se diciamo è schierato, perché Mercalli c'ha l'orto e alla fine gli farà vedere i suoi pannelli solari, quindi
è vero.
E quindi, anche perché io prima di invitarlo non mi sono fidato di Negri, siamo andati a Misano, Adriatico, a sentirlo, e c'era un auditorio di 500 persone, questa sera comunque nel suo piccolo è riuscito a riempire anche qua, non era mai successo, quindi vuol dire che il personaggio è intrigante anche a Fiorenzo. Ecco, detto questo, do la parola al nostro immenso relatore.
Grazie per questa ottima presentazione, devo dire che mi ha soddisfatto molto, perché è piacevole, realistica e soprattutto crea empatia. Siamo qui non a fare una lezione, non in qualche modo a strutturare solo così una serata didattica, ma semplicemente credo a fare una chiacchierata su quelli che sono problemi importanti della nostra vita quotidiana. Basta pensare anche solo oggi, no, alle notizie di petrolio a $102 al barile, qualche cosa dietro ci sarà pure, bisogna discuterne, non si può pensare soltanto alla macchina nuova da comprare in futuro, come invece sembra essere l'abitudine corrente delle persone anche in questo momento storico in Italia, e della politica anche tutta, che bene o male sembra affaccendata in tutt'altre cose, fuorché andare un attimo dietro le quinte a vedere che cosa c'è. Ora, giustamente è stato detto, stasera proviamo a entrare in un argomento che è quello climatico, pieno di ambiguità, pieno di controversie, pieno di dubbi. Quindi io non sono qui per convincervi a dire quello che io vi dico è giusto e quello che dicono altri è sbagliato. Io semplicemente vi porto i dati e le fonti il più possibile obiettivi e autorevoli e cerco di smontarvi certe stupidaggini che ancora corrono oggi nell'informazione. Questo non vuol dire che si sappia tutto sul clima, anzi siamo ben lontani, del resto come non si sa in qualsiasi altro settore della scienza che contraddistingue il progresso dell'umanità. Non c'è settore dove si possa dire di essere sicuri di qualcosa. Possiamo semplicemente distinguere settori dove c'è un'elevata probabilità che le cose che attualmente si sanno siano sufficienti a condurre una previsione per la nostra vita quotidiana. L'esempio potrebbe essere le centinaia di situazioni nelle quali noi ogni giorno ci troviamo a fare una previsione, per esempio facendo funzionare delle macchine. Per forza di cose gli ingegneri che le hanno progettate e noi stessi che le utilizziamo dobbiamo fidarci di una previsione basata su delle leggi scientifiche. In questo caso possiamo dire non è che si conosca tutto, ma c'è un'elevata probabilità che le cose si comportino in un certo modo, se no non potremmo farle funzionare. Questo computer ha un'elevata probabilità di funzionare, ma tutti voi sapete che ogni tanto non funziona, per dire il computer, ma questo può capitare anche con l'automobile o con molti altri oggetti. Qual è la differenza di questo tipo di previsione rispetto a quello di cui parleremo ora, che è il clima? È la complessità. La complessità del sistema sul quale si opera. Fare una previsione del funzionamento di un'automobile è relativamente semplice, perché l'automobile è un oggetto che sta in questa stanza, lo potremmo mettere qui su questo palco. Un'automobile, sono circa, nel caso di una normale berlinetta, un mille qualche cosa chilogrammi di ferraglia, dove in qualche modo tutti sanno che cosa c'è dentro, però quando si arriva ormai alla mitica centralina, ormai sapete che quando si rompe qualcosa si va, ah no, si è rotta la centralina, nessuno lì poi già più ci mette mano, si cambia la centralina. Un tempo invece uno col fil di ferro si metteva dentro e qualche cosa rimediava sempre, era il carburatore, questo e l'altro, adesso c'è la centralina. Il livello di complessità è aumentato anche nell'automobile. Ma possiamo andare a vedere altri oggetti dove la complessità è già più elevata, ma i risultati della previsione sono comunque molto buoni. Prendete una sonda spaziale che riesce ad arrivare su Marte. Una conquista assolutamente straordinaria per l'umanità, ma ci pensate cosa vuol dire? Persone che hanno studiato, hanno capito, hanno utilizzato delle leggi fisiche, hanno fatto i calcoli, hanno costruito bene, con grande precisione, e dopo un po' di anni la sonda è veramente arrivata su Marte. E ha funzionato e ci ha mandato indietro delle fotografie. Allora, nel clima perché non riusciamo a essere così precisi come la sonda su Marte? Semplicemente perché il clima è la sintesi dell'intero funzionamento del pianeta Terra, mentre la sonda che va su Marte è pur sempre un oggetto piccolo, che è vero che ci affascina perché va nell'immensità dello spazio, nell'ignoto, là dove l'uomo non è mai stato, ma alla fine è un oggettucolo di qualche tonnellata di materiale che segue delle leggi fisiche relativamente semplici. Il clima non è un oggetto piccolo di una tonnellata, è l'intero funzionamento dell'atmosfera, degli oceani, delle terre emerse, della vegetazione, dell'uomo. Ecco perché semplicemente è più ambiguo, o meglio, il suo livello di affidabilità quanto alla previsione è inferiore rispetto alla previsione dello spazio di frenata di un'automobile sulla strada asciutta con i pneumatici nuovi. Se già si mette pneumatici vecchi e il guidatore ubriaco, impossibile fare previsioni su dove si fermerà la macchina. Eppure le leggi fisiche per fare il calcolo di dove si ferma la macchina sono molto semplici, finché ci mettiamo pochi parametri dentro. Cominciamo a mettere la macchia d'olio, che non so se c'è o non c'è, e se aveva piovuto un'ora prima o un'ora dopo, vedrete che anche prevedere dove si ferma la macchina frenando diventa difficile. E poi dipende anche il livello di accuratezza con il quale noi vogliamo una previsione. Se prevedere la fermata dell'automobile può permettersi uno sbaglio di più o meno 20 centimetri, ma diciamo che l'obiettivo è quello di non far fuori il povero pedone. L'errore di previsione, se sta dentro i 10 centimetri, mi permette di capire se ammazzerò il pedone oppure no. Ma se io chiedessi già al mio ingegnere che progetta l'automobile il sistema frenante di prevedermi con la precisione del decimo di millimetro dove si ferma un'automobile ogni volta che nelle stesse condizioni io faccio una frenata, ahimè, non riusciremo ad arrivarci anche lì, perché ci sarà sempre il granello di sabbia che non avevo visto. E che sabbia! È un granello appuntito o è un granello arrotondato? E allora vedete che via via che cerco di arrivare a una precisione maggiore nelle previsioni, anche le cose che oggi ci sembrano assolutamente assodate non funzionano più. Ecco quindi perché oggi la scienza non ha nessun dominio nella quale può ritenersi imparata, capire tutto e dire qui siamo sicuri, e invece il clima, come spesso viene dichiarato, viene chiamato una scienza non esatta. Non ci sono scienze esatte, nessuna scienza è esatta. Ogni campo del sapere umano è per sua vocazione inesatto, con livelli di probabilità diversa di successo nella previsione. Allora parliamo di clima. Quello che vi faccio vedere questa sera è la sintesi di un'audizione che io ho tenuto in Senato, nell'ex governo. Era il 16 ottobre, fu chiamata la 13ª Commissione Ambiente, così per dare il mio punto di vista sui problemi climatici, cosa che faccio con voi esattamente come ho fatto davanti ai senatori. Parto subito con il problema in sé. Quando voi sentite parlare di cambiamento climatico, qualcuno ancora oggi dice che è una teoria. Non è proprio vero, non è una teoria, è un fatto. È un fatto che l'effetto serra esista e sia generato da una certa miscela di gas che sono normalmente presenti nell'atmosfera. Alcuni gas ci sono di natura, semplicemente l'uomo su questi gas sta agendo aumentandone la concentrazione, primo fra tutti la famosa anidride carbonica di cui tanto si parla, però poi c'è anche il metano, ci sono gli ossidi di azoto. Questi però sono gas, possiamo dire, naturali, che c'erano già. Poi ci sono una serie di gas di sintesi che invece ha inventato l'uomo da circa un centinaio di anni, che hanno anche loro un effetto serra, però sono in quantità, in concentrazione molto più bassa, e in qualche modo possiamo decidere noi cosa fare di questi gas, nel senso che se uno vede che l'esafluoruro di zolfo, un gas tecnico che viene usato nei trasformatori elettrici e in alcune lavorazioni industriali, è un gas che ha effettivamente un'elevatissima capacità riscaldante, perché riscalda quasi 24.000 volte in più di una molecola di CO2, una molecola di esafluoruro di zolfo. Però uno può anche decidere se si riesce di sostituirlo, di usare un'altra cosa al suo posto, come è stato fatto per i CFC, i famosi gas delle bombolette spray e dei frigoriferi, che alteravano lo strato di ozono. Invece ci sono degli altri gas dei quali per ora poco si può fare. Primo fra tutti, perché proprio la CO2? Perché la CO2 è il residuo di tutte le combustioni di materiali fossili in particolare, da questo punto di vista è ciò che ci preoccupa, e allora è difficile trovare un sostituto. E il problema allora si fa complesso, perché va a investire lo stile di vita che abbiamo percorso in questi ultimi 100 anni. Allora, è un fatto fisico reale che questi gas riscaldino l'atmosfera, e ben che lo facciano. Se non lo facessero, la Terra sarebbe gelida. Avremmo una temperatura media di 18 gradi sotto zero senza l'effetto serra, naturale. Invece ne abbiamo circa 33 di più, siamo a più 15. Quindi la Terra, per avere la vita e per essersi evoluta così come la conosciamo oggi, ha bisogno di effetto serra, se no sarebbe un pianeta ghiacciato. Il problema è se questo effetto serra in qualche modo viene incrementato, e chi lo stia facendo, con l'uomo che è indiziato di avere aumentato artificialmente la concentrazione di questi gas. Quindi qui non stiamo parlando di una teoria, perché se uno si mette in laboratorio e prende l'anidride carbonica e ci fa passare dentro delle radiazioni infrarosse, scoprirà che l'anidride carbonica ha proprio questo effetto. Quindi è un fatto, si sa da circa 150 anni questo. Allora, dove sta il problema della teoria? Sta nel come il pianeta Terra, complesso, con tutti i meccanismi di cui abbiamo accennato, reagirà a un cambiamento interno che gli viene oggi sottoposto. Questo semmai è un problema allora più complesso. È un po' come dire, facciamo l'esempio del fumo, che va sempre bene. i medici biologi si mettono in laboratorio, prendono delle cellulette, ci mettono lì vicino della nicotina, del catrame e una delle varie 8000 sostanze che si sviluppano bruciando il tabacco e vedono se le cellule sono contente o non sono contente. In linea generale, in laboratorio, in vitro, in provetta, i medici dicono che le cellule non sono contente. Tendono a morire, oppure si sviluppano delle patologie, diventano cancerose e così via. Quindi si è detto che il fumo di sigaretta uguale fa venire il cancro, tant'è che oggi è scritto sui pacchetti, no? Eppure, è una informazione che oggi noi siamo in grado di utilizzare in maniera deterministica. Deterministica vuol dire causa-effetto? No, tutti voi sapete, dai, molti di voi qui fumano, che ci sono le reazioni più diverse al fumo da parte delle persone. C'è il classico nonno di famiglia che fumava 10 toscani all'ora e ha campato 90 anni, c'è quello che non fumava ed è morto a 25. E allora uno viene da dire, ma allora cos'è che dicono i medici? È vero, non è vero, il fumo fa male o non fa male? Siamo lì, ogni organismo vivente è diverso ed è sottoposto a un tale mix di bombardamento da altre sostanze, dagli stili di vita, che ci sarà chi reagisce in un certo modo al fumo peggiorando la sua situazione, sviluppando le patologie, chi invece più resistente riesce a parare il colpo e campa fino a 90 anni anche se fuma. Però questo non toglie che la nicotina, il catrame messe dentro una provetta con le cellulette faccia loro male. E qui è lo stesso discorso. Qui abbiamo un fenomeno fisico noto, però non sappiamo come l'organismo terra reagirà, ed è su questo che si giocano le ambiguità. Un po' di storia. Non è una moda tirata fuori dai Verdi 10 anni fa. L'effetto serra si conosce dal 1822 e fin dal 1896 è uscita la teoria, chiamiamola così allora, oggi confermata dai dati che vi ho detto prima, che l'uomo potesse avere un'influenza sull'aumento di CO2 presente in atmosfera. Chi è che ne parla? Ne parla un premio Nobel per la chimica, che è Svante Arrhenius, che nel 1896 dice, ma visto che la rivoluzione industriale era in pieno avvio, e Arrhenius dice che tiriamo fuori del carbone che stava sottoterra da milioni di anni, è ovvio che bruciando il carbone produciamo CO2, e questa CO2 va a incrementare la quantità che c'era di tranquilla in atmosfera. Quindi lui calcola che a forza di bruciare carbone avremo prima o poi raddoppiato la quantità di CO2 nell'aria e questo avrebbe provocato un aumento di temperatura semplicemente perché aumenta l'effetto serra, un po' come aggiungere una coperta alla nostra atmosfera. Quindi vedete che abbiamo più di 100 anni da quando questa idea viene pubblicata per la prima volta. Non è una cosa di moda venuta fuori in pochi anni fa. Arrhenius dice anche il raddoppio di CO2 avverrà però tra 3000 anni e allora questo è stato già uno dei motivi per i quali il suo lavoro è finito in un cassetto. È finito in un cassetto perché uno dice vabbè, insomma, se ci sono 3000 anni davanti prima di raddoppiare possiamo anche mandare, far proseguire la rivoluzione industriale che ci dà dei benefici ben maggiori del rischio di raddoppiare la CO2. In realtà il raddoppio di CO2 è atteso non da 3000 anni ma molto prima, per il 2050. Cosa aveva sbagliato Arrhenius? Non aveva sbagliato. Arrhenius aveva fatto i calcoli giusti, ma non poteva sospettare che cosa sarebbe successo all'umanità proprio a causa della rivoluzione industriale. Ai tempi di Arrhenius la popolazione sul pianeta era 1,5 miliardi di persone. Oggi sfioriamo i 7 miliardi. Ai tempi di Arrhenius bruciavano 4 o 5 caldaie per far girare le macchine a vapore di qualche industria nel nord Europa. Oggi abbiamo un mondo ipermotorizzato che oltre ad essere arrivato a quasi 7 miliardi di abitanti usa e brucia combustibili fossili dappertutto, salvo qualche zona dove ancora non si sono accorti che la rivoluzione industriale è avvenuta. Penso all'Africa, dove si va solo a depredare le materie prime ma non si lasciano i benefici. Però al di là di questo è chiaro che con i dati dello sviluppo demografico e industriale che ci sono stati dopo il 1896 i calcoli che vengono fuori non sono più raddoppio in 3.000 anni, ma in 150 anni rispetto all'epoca nella quale Arrhenius aveva fatto la prima pubblicazione. Passano un po' di anni, negli anni 30 si continua, c'è il filo rosso che lega la ricerca climatica su questo settore, ma è un filo rosso molto tenue, perché ci sono altri problemi, perché nessuno vuol sentire parlare di queste cose, ma perché siamo in pieno sviluppo della scienza per fare altre cose, per migliorare anche la qualità della vita dell'uomo, perché indubbiamente l'uso dei combustibili fossili nulla togliamo sul fatto che ha fatto mangiare molte più persone e che ha liberato molti dalla fatica e da tanti altri problemi, ha migliorato le condizioni sanitarie, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Certo che se sempre, se vogliamo parlare ad aneddoti, a motti, c'è anche il rovescio della medaglia che sta venendo fuori adesso. Ecco perché nel 1932, quando vengono confermati i calcoli di Arrhenius su questa rivistucola americana, nessuno ci fa caso. Ecco perché nel 1953, quando un altro ricercatore canadese, Gilbert Plass, rifà i calcoli e dice sì sì, guardate che è proprio così, via via che la CO2 aumenta, aumenterà anche la temperatura, non gliene può fregare di meno a nessuno, perché nel 1953, figuratevi, siamo nel boom economico. Guardate anche le immagini evocative, no? Il sommergibile, il trionfo della potenza dell'uomo, quindi non sono questi i momenti dove mettere in evidenza che ci sono dei problemi nella caldaia che sbuffa. Però Gilbert Plass fa già una cosa molto importante, perché oltre a confermare le caratteristiche della CO2, rifà i calcoli e dice guardate che il raddoppio non sarà tra 3.000 anni, come diceva Arrhenius, ma nel 2080. Perché? Perché lui ormai usa i tassi di crescita del 1953, in pieno boom economico. Quindi corregge le pendenze dei grafici e arriva a una previsione che in fondo è molto molto vicina a quella attesa oggi, che è 2050 per il raddoppio di CO2. Però ancora nulla succede. Tuttavia, decennio dopo decennio, la questione comincia a arrivare all'orecchio anche della diplomazia e del mondo economico e politico, e qui abbiamo per esempio altri ricercatori che fanno i primi modelli matematici di simulazione del clima, insomma, si va avanti. E si va avanti fino al punto che i governi, insieme alle Nazioni Unite, decidono che bisogna assolutamente saperne di più, che non è un argomento che si può abbandonare alla ricerca spontanea di pochi scienziati in giro per il mondo. Così viene fondato nel 1988 questo organismo, con questa sigla. Io adesso faccio sempre l'esperimento e chiedo quanti l'hanno già sentita nominare, alzare la mano. E vedete che le mani sono poche. Sono poche mani. Io fino a un po' di tempo fa pensavo che tutti sapessero cos'era l'IPCC. Poi andavo avanti su questa diapositiva e non me ne curavo. Poi io in una scuola ho fatto questo esperimento, ho detto, l'avete già sentito nominare? Zero. 500 ragazzi, zero.
Ho vinto il premio Nobel quest'anno, grave adesso.
È grave, infatti, perché mi sono sorpreso? Per questo motivo. Allora, che cosa vuol dire intanto? È vero che è una sigla impronunciabile. Intergovernmental Panel on Climate Change. Comitato intergovernativo per sui cambiamenti climatici. Allora, questa sigla però, perché oggi dovremmo teoricamente sapere un po' più che cosa significa? Perché l'anno scorso, proprio in febbraio, ha pubblicato il quarto rapporto sui cambiamenti climatici, è una struttura delle Nazioni Unite, e veramente dall'anno scorso se ne è parlato un giorno sì e uno sì sui giornali. Devo dire che i giornali nazionali hanno fatto tutti una buona copertura e hanno scritto centinaia di articoli sull'IPCC. Se ne è parlato di nuovo in novembre con il vertice di Bali sul protocollo di Kyoto, di nuovo l'IPCC era in prima linea. Se ne è parlato di nuovo a novembre con l'assegnazione all'IPCC del premio Nobel, uno si aspetta per la fisica, e invece all'IPCC è stato assegnato il premio Nobel per la pace. Perché è stato assegnato un Nobel per la pace? Perché, lo vedremo adesso, nel clima, negli sconvolgimenti climatici c'è anche molto spazio per la destabilizzazione geopolitica. E quindi si è scelto di dare un segnale forte a questa struttura, insieme ad Al Gore, al famoso film di Al Gore, Una scomoda verità, riconoscendo il fatto che è tutta, da un lato scienza e dall'altro divulgazione, a servizio, non per niente, le Nazioni Unite comunque si occupano anche di ridurre il rischio di guerra e di conflitto tra le varie nazioni, e il clima è stato riconosciuto come un elemento importante per la stabilità dei governi e delle società. Ecco perché teoricamente oggi tutti noi avremmo dovuto un minimo aver orecchiato in più questo IPCC che cos'è. Viceversa, sono moltissimi quelli che denigrano l'IPCC e dicono: è una struttura mafiosa, sono degli scienziati comprati, sono al servizio delle lobby dei pannelli solari. Ah, mi viene da ridere, avete mai conosciuto la lobby dei pannelli solari? Insomma, con facezze di questo genere. Allora, io non faccio parte dell'IPCC, quindi in questo momento non sono qui, non devo fare l'avvocato dell'IPCC. In Italia c'è la sede italiana dell'IPCC con 4-5 miei colleghi rispettabilissimi, dei fisici che fanno questo lavoro e che rappresentano l'Italia in sede internazionale. Perché l'IPCC non è un insieme di scienziati mafiosi di parte? Ma prima di tutto perché non è una struttura con dei suoi dipendenti che fanno del lavoro apposta per prevedere come sarà il clima del futuro sulla Terra. È semplicemente una struttura consultiva. Vuol dire che l'IPCC come comitato, come dice la parola comitato, è stato messo insieme. È vero che ha un ufficio, delle segreterie, un segretario generale, un presidente, e va bene, tutta gente che se ne sta a Ginevra, nel palazzo dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Ma per il resto si tratta di circa 4.500 ricercatori indipendenti in tutte le nazioni del mondo, che prestano la loro opera a titolo volontario. Nessuno è pagato per fare il ricercatore dall'IPCC. Ogni ricercatore che si occupa di clima nel mondo porta i suoi dati all'esame del consesso internazionale. Se i dati sono buoni, vengono accettati e inclusi nel rapporto finale; se non sono buoni, vengono richieste delle spiegazioni e delle verifiche; se poi le verifiche non ci sono, questi dati non vengono accettati. Allora, dentro il PCC c'è in sostanza la rappresentanza di tutto lo scibile umano nei settori del clima, della biosfera. Non c'è proprio solo il clima come atmosfera, ci sono tante discipline. Dentro ci sono anche i biologi che si occupano della biodiversità, ci sono i forestali che si occupano di capire quanta CO2 potranno emettere o sottrarre le nostre foreste, ci sono i fisici dell'atmosfera, ci sono i geologi che vanno a capire il clima del passato, i paleoclimatologi e così via. C'è una espressione ampia e variegata di tutta la conoscenza scientifica. Perché non può essere di parte? Di parte di chi? Quando è un organismo delle Nazioni Unite, mette dentro un rappresentante di tutte le nazioni di questo pianetino. E quindi o è di parte di qualche extraterrestre, oppure, bene o male, pur con tutti i limiti di ogni struttura fatta dagli umani, quindi io non sto dicendo che questi sono perfetti, che hanno capito tutto e che hanno un metodo di comportamento assolutamente trasparente e limpido, sto dicendo semplicemente che dentro l'IPCC sono rappresentati alla fine anche tutti gli interessi. Non c'è una parte prevalente, l'IPCC non è espressione solo appunto dei pannelli solari o solo degli arabi con il petrolio. Nell'IPCC c'è un rappresentante dell'Arabia Saudita che tenterà di dire: il petrolio non fa male al clima, perché loro campano sul petrolio. Ma c'è anche una rappresentante delle piccole isole del Pacifico che si vede il livello dell'oceano che gli sta entrando in casa e dice: io non sono d'accordo, c'ho l'acqua in casa. Si litiga amorevolmente, come si fa in tutte le strutture diplomatiche di questo mondo, e alla fine esce un prodotto che è il miglior compromesso scientifico, si spera, lo è, nel senso che prende in esame tutta la conoscenza attuale, che media tra l'Arabia Saudita, che vorrebbe dire non è vero niente, e magari le isole del Pacifico, che vorrebbero forse sfruttare la situazione per avere pure qualche vantaggio in più rispetto al rischio reale. Punto interrogativo? Comunque, questo è, prima di giudicare l'IPCC, io dico sempre, ci vuole praticare una massima di un nostro grande statista che vorremmo oggi fosse più di esempio anche alla nostra politica, che fu Luigi Einaudi, che con un brevissimo aforisma ha detto: prima conoscere, poi discutere, poi deliberare. Qui tutti discutono, pochi deliberano, ma sicuramente nessuno conosce, nel senso che per criticare i problemi climatici e l'operato dell'IPCC bisogna quantomeno aver letto i tre volumi dell'ultimo rapporto sui cambiamenti climatici, il quarto rapporto sui cambiamenti climatici, tutto scaricabile da internet. Il sito è facilissimo, www.ipcc.ch, perché ha sede in Svizzera, e dopo che uno si è letto 3.000 pagine di materiali, eventualmente può poi anche esprimere un suo giudizio e dire le cose che, su cui non è d'accordo. Ma fino a quel momento lì non accetto che nei bar di periferia si dica che questo è un insieme di scienziati mafiosi che hanno degli interessi a dire che il clima cambia per vendere i pannelli solari. Questa è fuffa. Come anche altre cose che circolano nei bar di periferia, sono delle novelle che nulla hanno a che vedere con la scienza. Una di queste è che non è vero che il clima sta cambiando, perché lo dimostra il fatto che la Groenlandia è stata battezzata Greenland, terra verde, 1000 anni fa, e quindi ciò proverebbe che oggi è coperta di ghiaccio e allora invece era una bella foresta di mangrovie. In realtà non è così, perché la Groenlandia non è mai stata verde, è stata una terra sempre coperta dalla sua grande calotta di ghiaccio, perché è piuttosto grossina, è un'isola di 2,2 milioni di chilometri quadrati, sulla cui costa meridionale in effetti ci sono dei praticelli verdi, nei quali 1000 anni fa Erik il Rosso, che era un assassino, viene esiliato e lui decide che stare da solo è faticoso, dopo un po' torna in Islanda e cerca di convincere un po' di gente a emigrare. Lo fa pronunciando una prima pubblicità ingannevole della storia. E dice: venite in questa terra verde, che poi è ingannevole fino a un certo punto, perché effettivamente dove era lui la terra era verde. Verde non dice che c'erano delle foreste di sequoie alte 100 metri. Verde vuol dire anche un praticello come quello che in effetti c'è anche oggi. Tant'è che poi la colonia che viene fondata durerà 400 anni e poi muoiono tutti, perché volevano allevare le mucche in un posto a fianco dei ghiacciai. Notate che in Groenlandia c'era già della gente che abitava da parecchio tempo, gli Inuit. Gli Inuit stavano già lì da molti millenni, non hanno mai pensato di allevare le mucche, gli Inuit cacciano foche. E questi Inuit avevano veramente dato il nome alla Groenlandia, che non era terra verde, ma era terra nostra. Quindi queste sono favolette, e disturbano però l'opinione pubblica, che sempre è vittima di quella cosa che dicevi prima, cioè un continuo ronzare di è vero, non è vero, è vero, non è vero, e alla fine uno dice, guarda quello che gli è più simpatico, non quello che gli dà i dati più affidabili. Forse qualche boschetto in Groenlandia c'è stato, ma 400.000 anni fa, e solo sulla costa, quindi in questo fumetto, perché sono stati trovati i fossili, in questo fumetto si vede come comunque la parte interna della Groenlandia, che è un plateau ad alta quota, fu sempre coperto di ghiacci, via via che poi ci si sposta verso nord. Semmai oggi la Groenlandia, nei bandi periferia, bisognerebbe considerarla per un altro problema, non per le favolette di Erik il Rosso, ma per il problema che è l'ago della bilancia del nostro futuro, degli aghi della bilancia del nostro futuro. Perché lì vedete un confronto di due immagini con la zona sottoposta a fusione, quanto si è incrementata negli ultimi anni. La zona rossa è dove la fusione è diventata evidente anche sulla superficie dei ghiacci groenlandesi. Tutta quest'acqua che si genera sulla superficie della calotta glaciale scorre sopra e poi ogni tanto trova dei crepacci, dei pozzi, si infila dentro il ghiacciaio. Finché si infila dentro per poche decine di metri e poi esce fuori con dei tunnel, per ora è chiaro che accelera la fusione, ma nulla di drammatico capita. I ricercatori, i miei colleghi che adesso stanno facendo parecchie spedizioni in Groenlandia, proprio perché è diventato un luogo cardine per comprendere il futuro, si sono domandati: ma se quest'acqua riuscisse mai ad arrivare fin sul fondo roccioso dove appoggia il ghiacciaio, 3 chilometri più in basso, e lubrificasse il fondo, improvvisamente grandi parti di questa calotta potrebbero scivolare in mare. Allora, se tutta la calotta groenlandese finisse in mare, il livello aumenterebbe di 7 metri. Non è detto che ci finisca tutta, ma se anche ne finiscono delle belle porzioni, delle belle fette, il livello dei mari comunque può crescere di un valore inferiore a 7 metri, ma di metri parliamo sempre. L'IPCC, nel suo ultimo rapporto pubblicato l'anno scorso, dice che Il valore più probabile di crescita del livello dei mari per questo secolo, entro il 2100, è di circa 50-70 centimetri, che è già una grana. Che 70 centimetri, andate a dire a Venezia o a Ravenna, dove dovevo essere io stamattina, non è che non ci sono andato, ho dimenticato questo aneddoto, non è che non ci sono andato per venire qui, perché avrei dovuto arrivare, sarei dovuto arrivare da Ravenna questa sera. Però stamattina avevo il treno alle 5 e mezza e semplicemente non ho sentito la sveglia. Può capitare. Non ho sentito la sveglia e quindi poi ho telefonato a Ravenna e ho detto: signori, il convegno lo farete senza di me. Per fortuna c'erano tanti, perché nei convegni scientifici non si fa come questa sera, dove sono io qui davanti e posso prendermi a piene mani un'ora, un'ora e mezza per chiacchierare con voi. Nei convegni scientifici abbiamo un quarto d'ora, 20 minuti. E quindi va bene, hanno fatto un po' più lungo il coffee break, alla fine sono stati tutti contenti. Invece sono arrivato da Torino questa sera, quindi non è successo niente per quanto riguarda Fiorenzuola. Torniamo alla nostra Groenlandia. Succede che quindi, se mai il ghiaccio collassasse tutto insieme, il livello dei mari potrebbe crescere ben oltre i 70 centimetri oggi ritenuti più probabili. Ora, questa non è una cosa che uno dice lì per fare il famoso terrorismo, ecoterrorismo, apocalittico, tutti questi termini che vanno per la maggiore di nuovo per incasinare l'opinione. Questa è una giusta considerazione di un problema che può presentarsi con un range di probabilità che non conosciamo, nel senso che oggi non ci sono le conoscenze scientifiche per assegnare una probabilità di scivolamento della calotta in mare o no. Però si sa che se l'acqua arriva, succede. È già successo in un passato remoto, quando forse non c'erano gli uomini. Ma visto che è già successo e potenzialmente può succedere, è ovvio che bisogna tenerne conto. Questo fatto, tra l'altro, figura nel famoso film di Al Gore. Al Gore è stato molto criticato per aver fornito una visione catastrofista, dicono i detrattori. Cioè, ecco, mette il livello del mare che sale in tutto il mondo, fa inondare la Florida, l'India, e così fa terrorismo. In realtà l'IPCC ha detto che sale di 70 centimetri. Beh, Al Gore è ovviamente ha voluto usare l'opzione peggiore, perché è anche più scenografica, e le cartine vengono meglio in effetti con 7 metri piuttosto che con 70 centimetri. Però non lo si può biasimare per aver detto una scorrettezza scientifica. Ha detto una cosa giusta, ha scelto semplicemente il range superiore, no? L'intervallo superiore tra le possibili, tra quello che è considerato possibile entro i prossimi 100 anni. Quindi non è un errore, è una scelta. Uno può dire: facciamo una scelta più ottimista e limitiamoci ai 70 centimetri, che comunque rappresentano pur sempre anch'essi un problema. Stiamo nei poli, però andiamo al polo sud, e nel polo sud c'è una delle più importanti azioni di ricerca a cui hanno partecipato anche dei ricercatori italiani, fatto raro, ricerca di punta sto parlando di contributi fondamentali alla conoscenza del clima. Qui da molti anni l'Italia collabora ai progetti internazionali di ricerca in Antartide, solo negli ultimi anni si è vista come al solito tagliare i finanziamenti. Eppure qui si è fatto un buon lavoro, si è fondato insieme ai francesi una base nel cuore del continente antartico, a oltre 3.000 metri di quota, uno dei luoghi col clima più severo che esista, perché è vero che nevica poco e il cielo è quasi sempre sereno, ma la temperatura media qui è di 55 gradi sotto zero, con punte di meno 80. Se ti sbagli e prendi in mano qualcosa senza i guanti, dopo 5 minuti ti tagliano, ti amputano il braccio fino al gomito, perché ormai è diventato duro. Dentro queste baracche si è perforata la calotta polare fino a 3.270 metri di profondità. Si è estratta un cilindro di ghiaccio nel quale è scritta la storia del clima della Terra. Hanno brindato questi colleghi dell'Università di Berna, che erano di turno quando è stato tirato sull'ultimo pezzo. Hanno brindato, credo per finta, perché probabilmente era solido lo champagne, però ce l'hanno in mano, vedete che è chiuso infatti. Allora, i dati sono stati pubblicati su Science ormai un paio di anni fa. Dentro il ghiaccio, che è molto antico, arriva quasi 1 milione di anni fa, a parte sottostante, a parte inferiore, ci sono delle bollicine di aria, che era l'aria che era presente tra i fiocchi di neve quando cadeva la neve 1 milione di anni fa. Ci sono polveri vulcaniche, ci sono tanti elementi importanti che sono tutti stati esaminati in queste pubblicazioni. Io ve ne faccio vedere uno tra tanti. Potremmo stare ore a commentare i risultati dell'analisi della carota EPICA. Anche qui basta andare su Google e mettere EPICA Project e viene fuori una quantità enorme di conoscenza. Vediamo la famosa CO2, questa grande indiziata di far aumentare l'effetto serra naturale. E vediamo che la carota ha permesso di analizzare dati fino a 650.000 anni fa. Allora vediamo che ci sono delle oscillazioni su e giù. In linea generale, quando c'è molta CO2, il clima è simile a quello di oggi. Quando ce n'è poca, ci sono le ere glaciali e ci sono circa una decina di gradi in meno sul pianeta. Allora, le oscillazioni dell'anidride carbonica in relazione anche alle ere glaciali dipendono dai rapporti dell'energia solare che arriva alla Terra per motivi orbitali, quindi fatti del tutto naturali, che si susseguono con una periodicità di circa 100.000 anni, e ai quali l'anidride carbonica reagisce con un sistema di, certe volte in ritardo rispetto allo stimolo della radiazione solare, ma si deriva dal fatto che la CO2 è un gas organico e quindi in qualche modo interagisce con la vita. Poi c'è anche il metano, che non è l'unico gas serra, la CO2, c'è anche il metano che arriva dalle fermentazioni anaerobiche. La CO2 si scioglie nell'acqua degli oceani, è sensibile però alla temperatura, quindi basta scaldare un po' l'acqua e ne esce di più. Insomma, ci sono vari meccanismi di controllo che interagiscono. Potremmo dire che la CO2 è come un interruttore del clima. Quando si va a toccare qualcosa, modifica il termostato terrestre. La cosa importante di questo grafico è che il valore massimo di CO2 di 650.000 anni è questo qui, 300 parti per milione. Oggi, come vedete, siamo lassù. Arrhenius faceva la sua pubblicazione, quindi in questo punticino qui, ovviamente la scala del tempo è così compressa che 100 anni da quando è iniziata la massiccia combustione del carbone per la rivoluzione industriale sono praticamente tutti contenuti nella verticalità di questa linea. Oggi siamo addirittura a 385, quello è il valore del 2006, il valore del 2007 chiuso un mese fa, è di 385 parti per milione. Quindi la parte che è compresa tra quelle due linee tratteggiate è la sorpresa, la novità che andremo ad affrontare in futuro. È come aver fatto fumare al nostro paziente 1000 sigarette al giorno. E non sappiamo che cosa succederà. In passato al massimo ne aveva fumate 40, che è già un buon fumatore, no? E qui siamo a 1000. Vedremo. Per adesso sta ancora abbastanza bene il paziente. Ma fino a quando? Quante ne potrà ancora fumare? Visto che lì c'è una frecciolina che continua a salire, non è finita. Non è che siamo fermi qui. Visto che noi ogni giorno continuiamo a bruciare la nostra quantità di petrolio, di carbone, di gas. E tutto ciò fa crescere di circa 2-3 parti per milione all'anno. Ecco il famoso raddoppio, cioè le circa 560 parti per milione che sono fuori dal grafico, che si ritiene verranno raggiunte fra una cinquantina d'anni, anche qua 40-50 anni, che invece Arrhenius aveva detto no, ci arriveremo fra 3.000 anni. Allora, questo grafico ci aiuta anche a comprendere altre cose, ci dà la prospettiva storica, ci dice dove l'uomo, in questo svolgersi di tutta la storia climatica del pianeta, se guardiamo all'uomo Homo sapiens, non agli ominidi, che arrivano circa 4 milioni di anni fa sul pianeta Terra. Ma guardiamo Homo sapiens, che è il primo che comincia veramente a modificare l'ambiente e poi scoprirà l'agricoltura. Homo sapiens arriva qui, solo 100-150 mila anni fa. Copre solo questo pezzettino della storia del clima tratteggiato dalla carota epica. Quanti erano Homo sapiens qui alla vigilia della scoperta dell'agricoltura avvenuta 10.000 anni fa? Pochissimi, erano 5 milioni di esemplari stimati. 5 milioni di esemplari vuol dire che avevamo un'umanità che si poteva spostare sul territorio senza problemi. Non c'era quasi nessuno sul pianeta. C'era l'era glaciale, e chi se ne frega, io andavo in Liguria. andavo in Adriatico, non trovavo nessuno che mi faceva la pelle di là, dice no, tu non vieni qui a casa mia. Oggi siamo 7 miliardi, chiunque si sposta dà fastidio a qualcun altro, come vediamo ogni giorno con le vicende legate all'immigrazione. Quindi questa era la prima grande differenza, pochi e molto mobili sul territorio. L'altro aspetto è che erano dei nomadi, cacciatori e raccoglitori, e quindi non avevano niente da perdere a lasciare un territorio. Oggi è difficile smontare Piazza San Marco se aumenta il livello del mare. Siamo tutti affezionati a delle cose sul territorio che sono la nostra storia. Siamo diventati stanziali, siamo diventati un popolo agricoltore all'inizio, oggi cementificatore, ma tutto sommato comunque legato alla stanzialità, urbanizzato. E quindi se dobbiamo muovere Shanghai è un casino. Muovere Miami, chi lo fa? Muovere Venezia, muovere Ravenna, che è lì, vicino al mare, lì 70 centimetri, fanno già paura. I mosaici di Ravenna che io non ho visto oggi spiace, non se vanno a bagno. Quindi queste sono le prospettive che dobbiamo tenere. C'è una prospettiva storica importante e la storia di oggi non è la ripetizione di quella del passato, è assolutamente nuova. È nuova perché siamo 7 miliardi e non siamo mai stati così tanti. Vado rapido, salto qualche cosa perché insomma non lo voglio fare troppo lunga. Ci sono tante conoscenze che ci arrivano anche da discipline diverse. Una di queste è molto vicina a noi, è stata la scoperta della mummia Ötzi sul ghiacciaio del Similan in Alto Adige nel settembre del 1991. Ötzi viene scoperto su un ghiacciaio che si sta ritirando. Inizialmente si pensa che sia un cadavere lì della prima guerra mondiale, nessuno si aspettava che avesse 5300 anni. La straordinaria l'informazione che ci dava Ötzi è che probabilmente i ghiacciai non sono mai stati così piccoli da almeno 5300 anni. Perché? Perché Ötzi è stato ritrovato con tutto il suo corredo. Aveva gli abiti di giunchi, di fibre vegetali molto deteriorabili, pellicce, calzari con dentro il fieno per tenere i piedi caldi, bisacce di corteccia di betulla con dentro delle foglie di acero. Insomma, tutte delle cose che sono molto deteriorabili, in un pantano così, come vedete, non durano. Perché sono durate? Perché si ritiene che Ötzi sia stato sotto ghiaccio continuativamente per 5300 anni. Se fosse uscito più volte per lunghi periodi, vermi, batteri, funghi, se lo sarebbero divorati. Non sarebbe rimasto quello che noi abbiamo trovato e che oggi è tutto conservato al Museo Archeologico di Bolzano, vale la visita. Quindi la climatologia si costruisce anche col contributo di altre discipline, in questo caso da parte dei archeologi e dei anatomopatologi che l'hanno sezionato e datato. Se guardiamo un periodo più vicino a noi, gli ultimi 100 anni, dai quali abbiamo informazioni molto più chiare come la fotografia, vediamo che in effetti i ghiacciai negli ultimi 100 anni si sono ridotti del 50% sulle Alpi, ma anche in molte altre zone del mondo come le Ande e l'Himalaya siamo in ritirata. Qui vedete dei confronti, ve ne faccio vedere un po', ma sono tutte la stessa storia. Questo è un ghiacciaio al confine con la Francia, qui siamo sul Monte Rosa, qui siamo sul Gran Paradiso, queste particolarmente significative a far vedere in soli 80 anni qual è la differenza di paesaggio. Questa è la previsione che fanno i miei colleghi dell'Università di Zurigo, che ahimè dicono se la temperatura continua a salire, per esempio di un paio di gradi in questo secolo, siamo destinati a perdere ancora il 75% di ciò che resta, quindi veder scomparire i ghiacciai dalle Alpi, salvo quelli più elevati, la vetta del Monte Bianco, del Monte Rosa, del Bernina, tutti quelli più piccoli spariranno. Infatti abbiamo anche degli altri segnali che ci dicono che qualcosa di nuovo sta accadendo in questi territori molto sensibili di alta montagna. Per esempio la comparsa di questi nuovi laghi. Questo lago, lago del Rocciamelone, vicino al passo del Moncenisio, è un lago che io ho potuto studiare a lungo, si è accresciuto anno dopo anno sul ghiacciaio per via delle estati sempre più calde, fino a diventare nell'autunno del 2004 ormai molto rischioso. Infatti una diga di ghiaccio non è certo una diga solida, se ci fosse stato un cedimento 600.000 metri cubi di acqua sarebbero precipitosamente scesi a valle in Francia, in questo caso inondando un'intera valle. Ci fu un'azione congiunta amministrativa francese e italiana, fino a, perché il confine passa esattamente a metà, quindi l'acqua era per metà italiana e metà francese, fino a che nel settembre del 2004 la prefettura francese decise di svuotare il lago con un intervento urgente, un cantiere d'alta quota che aprì una trincea e svuotò il lago per evitare questi rischi. Ecco, si tratta veramente dei primi sintomi tangibili dell'aumento di temperatura. La fattura fu di 400.000 euro. Ne pagammo un'altra molto più salata in Italia nel 2002, quindi prima del caso del lago del Rocciamedone, con il grande lago che si formò ai piedi del Monte Rosa a Macugnaga. Anche qui un grosso lago, assolutamente un fenomeno nuovo per i nostri ghiacciai. 3 milioni di metri cubi invece che di 0,6 dell'altro. Stessa dinamica, stesso rischio, grande operazione di protezione civile. Per fortuna in questo caso il lago si svuotò da solo perché aveva capito che c'erano gli italiani. E se lasciamo fare troppo viene fuori un casino, quindi via, mi svuoto da solo tranquillamente in 2 giorni e arresto l'emorragia di denaro pubblico. Infatti circolano ancora oggi le voci che se tutti gli elicotteri popolati da vari sottosegretari, sindaci, prefetti che volavano lì, ognuno avesse avuto un secchiellino e tirava via un secchio d'acqua, l'avrebbero svuotato molto prima delle pompe che furono messe. Aneddoti, ve li racconto perché c'ero io lì, ho lavorato per quasi un mese in questa zona a fare le misure per scandagliare il lago, per capire quanto era profondo, però effettivamente qui la natura è stata benigna, perché se doveva svuotarsi in modo catastrofico, onestamente non c'era la possibilità di svuotarlo artificialmente, anche perché era molto più grande rispetto a quello francese, che era praticamente 5 volte più piccolo. Poi ci sono altri fatti nuovi, come per esempio l'alterazione del permafrost. Il permafrost è quel tipo di suolo perennemente gelato per più anni e soprattutto sulle nostre vette più elevate. Le placche di roccia spesso sono tenute insieme proprio dal ghiaccio. L'estate 2003 per la prima volta ha fatto arrivare una temperatura sopra lo zero per molti giorni di seguito, anche a quote sopra i 4.000 metri. Ed ecco la risposta. Frana un pezzo di Cervino, più volte queste frane andavano avanti per giorni e giorni, al punto che le autorità valdostane per la prima volta nella storia hanno chiuso le vie normali di salita al Cervino. Quindi fenomeni anche questi nuovi. Quelli sono fenomeni qualitativi, qui vediamo i numeri confermano quello che abbiamo visto con i ghiacciai. Fa più caldo in sostanza, la temperatura è in crescita in giro per il mondo, è salita di più o meno 0,7 gradi a livello globale, che è una quantità importante su tutto il pianeta. Qui vi faccio vedere come si sono anche ottenuti questi dati, non sono altro che la sintesi di tante lunghe serie storiche di numeri, di misure. A Torino, per esempio, dove lavoro io, abbiamo un osservatorio che ha cominciato a operare nel 1753 e va avanti fino ad oggi. Vedete che gli ultimi anni sono i più caldi, in particolare il 2007, per puro caso, insomma, sul nord Italia è stato anche l'anno più caldo dell'intera serie. Poi quello che conta è la media mondiale. Vedete anche, a chi dice facilonamente, questo inverno ha fatto un po' più freddo rispetto all'anno scorso, quindi è tutto a posto, che il clima non è che si comporti come un orologio o segua i grafici in modo lineare. Cioè, il clima comunque, specialmente su una singola località, ha queste escursioni tra un anno e l'altro. Ci sono anni freddi, a cui si susseguono anni caldi. Non è che dobbiamo scrivere i titoli degli articoli di giornale in base al termometro di ogni mattina. Oggi fa freddo, c'è l'era glaciale, domani fa caldo, c'è l'effetto serra. Quello che conta sono i trend di lungo periodo, indipendentemente dalle oscillazioni a denti di sega tra un anno e l'altro. Nevicanti di meno. Questo è l'indice di nevosità della Valle d'Aosta. Dal 1892... queste colonnine blu sono gli anni molto nevose, quelle rosse sono gli anni invece poco nevosi. Abbiamo cominciato ad andare su e giù negli anni
fin dall'inizio del secolo, ma quello che conta è che c'erano anni magri alternati sempre a anni più nervosi. Dal 1987 siamo invece un po' in caduta libera, nevica sempre di meno, e questa neve dura di meno perché fa più caldo. Non solo sulle Alpi, ma anche fa più caldo nell'Oceano Artico, tant'è che quest'anno abbiamo registrato il valore più basso di copertura di ghiacci alla fine della stagione dell'estate artica. Quindi nel settembre 2007 il minimo assoluto di estensione dei ghiacci. Tant'è che si sono fatte anche le prime navigazioni col passaggio a nord-ovest. Ci sono anche le mire adesso andare via ad accaparrarsi minerali, petrolio e quant'altro. Però lì vedete la linea rosa, ci dice dove dovrebbe arrivare il ghiaccio in media a settembre, e invece guardate com'era quest'anno, tutta questa superficie di mare scoperto. Ed è stato inatteso questo crollo così rapido, vedete l'inclinazione di quella linea tratteggiata, e poi di colpo quest'anno un po' un crollo secco, massiccio, che è tuttora oggetto di indagine, se cerca di capire cosa succederà. Spesso si dice anche che i dati misurati nelle stazioni meteorologiche, come quelle che vi ho fatto vedere prima, sono presi in città e quindi non sono buoni perché in città ci sono le macchine e fa più caldo. Beh, chi lavora in climatologia non è che sia proprio lo sprovveduto che aspetta quello del bar che gli dica come deve lavorare, no? E quindi ormai da tempo si sono fatte delle verifiche. Una delle ultime è questa, questi sono due progetti europei che sono stati fatti mettendo insieme tutti questi lunghi osservatori che hanno più di 100 anni di dati, per vedere se effettivamente i dati erano disturbati dall'effetto delle città o no. Come vedete ci sono anche molte stazioni in piena montagna, nel cuore delle Alpi, non a Milano, e i risultati sono che tutte le stazioni mostrano lo stesso andamento, e tutte mostrano bene l'aumento di temperatura recente, anche quelle messe sul cocuzzolo di montagna a 3000 metri, quindi il caldo è reale, ce l'avevano già detto i ghiacciai, non è frutto delle caldaie del centro cittadino, perché i dati vengono statisticamente depurati del segnale dovuto all'ingrandimento delle città. Estate 2003, un altro campanello d'allarme. Vedete quanto è stato più elevato il valore di temperatura dell'estate 2003 rispetto alla statistica media delle estati precedenti. Cioè si è trattato di un valore eccezionale con 3,5 gradi oltre il massimo precedente, quindi si tratta di veri record che abbiamo vissuto. Tutti voi vi ricordate ancora il caldo che ha fatto nell'estate 2003, che si ritiene che sarà poi il tipo di estate normale fra una cinquantina di anni. Questa è la previsione che ci viene data da chi fa i modelli di simulazione. Fosse stata solo l'estate 2003, uno poteva dire, un caso. Ma abbiamo avuto l'inverno 2006-2007 che è stato il più caldo in assoluto, quello appena passato. Abbiamo avuto il mese di aprile dell'anno scorso, che di nuovo ci mostra lo stesso andamento. Vedete che sono fatti nuovi da un punto di vista statistico. Non avevamo mai avuto, in questo caso, nei 150 anni di questa serie plurima di molte stazioni per l'Italia nord-occidentale, non solo un mese di aprile così caldo, ma anche un superamento, vedete, del doppio rispetto al record precedente. Quindi si cominciano a osservare dei dati nuovi che sono sintomi un po' preoccupanti. Fin qui era il passato, cerchiamo di spingerci un po' nel futuro. Ve l'ho detto prima, non è facile fare i modelli matematici di simulazione del clima, perché bisogna metterci dentro tutti questi ingredienti. Alcuni sono abbastanza ben conosciuti, come abbiamo detto la fisica dell'atmosfera di certe cose, come i gas serra, altri sono molto meno conosciuti, come per esempio il comportamento dei ghiacci oceanici. Ve lo prova la sorpresa della scomparsa del ghiaccio di quest'anno, dell'anno scorso, sull'Artide. E poi è difficilissimo trasformare in formule matematiche il comportamento per esempio delle piante. Qui so che avete proprio a Fuenzuolo un istituto che si occupa scientificamente di questi esperimenti, giusto? Si sta cercando di capire come reagiscono i vegetali ai nuovi scenari che vengono fuori, se divoreranno più CO2 o meno, se saranno in grado di immagazzinare quello in eccesso che noi ci mettiamo oppure no. Allora, tutte queste cose non sono semplici da mettere dentro un modello matematico, però è da 40 anni che ci si lavora e qualche risultato comincia a venire fuori. E tra questi risultati proviamo a vedere, salto qualche cosa per darvi i risultati finali, quello che proprio l'IPCC ha pubblicato nel suo rapporto di sintesi l'anno scorso. Questo grafico non è altro che il risultato finale di oltre una quindicina di modelli di simulazione del clima che sono stati fatti funzionare da parte di istituti di ricerca in tutto il mondo. Quindi questo è il risultato finale. Dentro qua ci sono i lavori degli australiani, degli americani, dei francesi, dei tedeschi. L'Italia non c'è perché non ha ancora un proprio modello di simulazione del clima, ma lo sta facendo, diciamo che ci siamo mossi in qualche modo. Ci pensa l'istituto, il Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici, che ha sede attualmente all'Università di Lecce. Allora, questo è come è andato il clima nel passato, con circa quegli 0,7 gradi in più che abbiamo visto prima, e questi sono gli scenari per il futuro. La linea gialla ci dice quello che succederebbe se smettessimo oggi di bruciare petrolio, carbone e gas, quindi è solo un test, nessuno lo sta facendo e quindi non si avvererà, però ci direbbe che cresceremo di poco, circa mezzo grado, per effetto della CO2 che c'è già, quella che è già stata buttata nei secoli prima. Gli altri scenari invece sono quello peggiore, la linea rossa, cioè se non si farà niente e si va avanti così, infatti lo scenario si chiama BAU. BAU non è il cane che abbaia, ma vuol dire business as usual. Se invece si farà qualcosa, come è auspicabile, si cerca di piegare questa curva e far salire la temperatura un po' meno. La curva blu è quella auspicata dall'Unione Europea, che si sta dando un grande affare per rispettare non solo il protocollo di Kyoto, ma dare il buon esempio a livello mondiale. L'Unione Europea dice: cerchiamo di rimanere entro un aumento di 2 gradi per la fine di questo secolo. 2 gradi vengono ritenuti una soglia di sicurezza per tutti noi. Guardate, il problema del cambiamento climatico è un problema per l'uomo, non è un problema di qualcun altro. La Terra andrà avanti da sola, lo stesso, anche con 5 gradi in più, però potrebbe essere una Terra popolata da scarafaggi o da batteri che si adatteranno benissimo a un clima più caldo. Non è detto che sia una Terra popolata da umani. Cioè, noi dobbiamo guardare con la visione di conservare le condizioni ottimali per la nostra vita sulla Terra. L'altra vita, tutto il resto, si adatterà, come ha fatto da circa 3 miliardi di anni. E abbiamo già avuto una Terra molto più calda, una Terra molto più fredda, semplicemente c'erano i dinosauri, non c'eravamo noi. Quindi noi dobbiamo salvaguardare dei accettabili intervalli di temperatura nei quali ci siamo evoluti noi, che siamo, abbiamo visto, molto giovani come specie sulla Terra. Se riusciremo a stare nei 2 gradi, come dice l'Unione Europea, come auspica l'Unione Europea, possiamo adattarci meglio. Se sfugge la questione sopra i 4-5, in un secolo è tanto. Pensiamo proprio alle piante, è difficile mettersi in equilibrio. Un bosco non è che ha le gambe e cammina. Quindi ci sono dei tempi, potremmo dire, biologici per cui i processi avvengono. Possono avvenire tante estinzioni nel frattempo e questo è il famoso rischio per la biodiversità. Ora, se si estingue una certa rana di un certo tipo in Costa Rica, uno potrebbe anche dire non me ne può fregare di meno. Se si estingue il frumento, forse c'è qualche problema in più. Butto lì, sto facendo semplicemente degli esempi di provocazione per farvi ragionare sul rischio. Nessuno di noi sa che cosa potrebbe succedere, anche perché, per tornare al discorso che non c'è nessuna scienza perfetta, perfino la biologia in tutte le sue branche, quando parliamo di vegetali, di animali, di batteri, di insetti, oggi ha classificato circa 1,5 milioni di specie su stimate 15 milioni di specie esistenti. Conosciamo il 10% degli esseri viventi di questo pianeta. Il 90% è tuttora sconosciuto. Chiaro, gli elefanti sono stati facili da classificare. Però le alghe unicellulari e gli esseri degli abissi marini ancora nessuno li conosce. Cioè, se ne conoscono un po', ma quanti ce ne sono? Questo per dirvi che quindi non conosciamo tante cose, e però ci stiamo giocando insieme, scherziamo con il fuoco. Chi lo sa se in queste 15 milioni di specie ci sono anche alcune specie che stanno segretamente lavorando per noi e permettono alla catena alimentare di mantenersi? Certe volte rompere gli anelli della catena, ora la vita per fortuna non è una catena, è una rete. Essere rete vuol dire che se anche io tolgo dei fili,
della trama, la rete regge sempre, c'è poi un livello soglia dove se tolgo l'ultimo va giù. La catena invece effettivamente, se tolgo un anello, cede e va per terra. Noi siamo per fortuna in una rete, di fili ne abbiamo già tolti parecchi, ma nel complesso il sistema regge. Il problema è che non conosciamo quanti fili possiamo togliere prima che la rete collassi. Ecco da qui la prudenza che le Nazioni Unite, l'Unione Europea e molti dei paesi nel mondo, ma pensate, la stessa America è così strana che ha un presidente, un governo federale che non ha sottoscritto il protocollo di Kyoto per ridurre le emissioni, ma degli governi, degli stati che invece sono molto più avanti, come la California. La California sta praticamente applicando il protocollo di Kyoto di sua iniziativa, contro la visione del governo di Bush. Quindi anche all'interno dell'America c'è poi un po' di tutto. Queste sono come potrebbero essere le stati di italiane alla fine di questo secolo, tutte come quella del 2003. Non è una bella prospettiva, anche perché accanto all'aumento di temperatura, ahimè, per il Mediterraneo, soprattutto in estate, è atteso una diminuzione delle piogge. Pensiamo alla nostra agricoltura. Noi siamo uno dei territori più fertili del mondo. Mi spiace notare ogni volta che prendo il treno per venirci, partendo da Torino e arrivando qui, che ormai ne stiamo lasciando piuttosto poco di questo suolo buono, perché la maggior parte ormai è ricoperto dai centri commerciali. Ma almeno quello che resta è uno dei suoli più produttivi del pianeta. Non per niente le cose più buone del mondo sono nate qui. Non per niente il prosciutto di Parma è nato qui, il parmigiano è nato qui, che ne so. Dite voi.
Salami.
I salami. E chi più ne ha più ne metta. Ma perché la più buona cucina del mondo è nata qui? Ma perché qui c'era una combinazione di suolo e clima particolarmente favorevole. Allora, se qui andiamo ad aumentare di 5 gradi la temperatura e a diminuire del 20% la pioggia estiva, la pianura padana nel migliore dei casi si trasforma come il tavoliere delle Puglie, che va benissimo, faremo il pane del grano duro. Basta. Quindi bisogna capirlo in tempo. Per questo ormai tutte le strutture governative, in particolare dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, stanno lavorando per far applicare questi famosi protocolli che poi non vanno avanti perché c'è sempre qualcuno che ha degli interessi da difendere, perché oggettivamente non è facile. E allora siamo alla fine, delle ultime cose che vi faccio vedere sulle soluzioni. Soluzioni intanto della stessa Unione Europea, ce le da qui, sono un po' tagliate ma si capiscono. Piccoli slogan, ma alla fine c'è dentro tutto. Abbassa, spegni, ricicla, cammina. Abbassa perché oggettivamente oggi siamo in un'abbondanza eccessiva, siamo un popolo ormai che spreca, che non ha più una questione di aver raggiunto il benessere, adesso si è andati oltre e in molti casi c'è lo spreco. Spegni nel senso che proprio questo spreco ci fa vedere che in molti casi addirittura abbiamo un utilizzo di materie prime e di energia del tutto inutile. Basta guardare come sono illuminati i nostri paesi di notte. Non è sempre solo per la sicurezza dei cittadini, molto spesso è perché conviene avere una bella bolletta nutrita, perché qualcuno ci guadagna, e perché i comuni spesso hanno dovuto mettere tante lampadine perché c'è sempre qualcuno che ci guadagna. Poi dopo viene comodo dire, ma è per la sicurezza. Ormai i ladri vengono in casa quando le luci sono ben accese, dentro la casa però, non fuori strada. Non serve a niente, non è il buio che spaventa i ladri. Quindi tendiamo a dare delle risposte semplificate a dei problemi complessi, per cui oggi stiamo usando sempre più energia. E illuminiamo forse anche quello che non ha necessità di essere illuminato, oppure lo illuminiamo male. Per esempio tutta la nostra illuminazione pubblica italiana spreca il 30% della luminosità che fa, semplicemente perché la proietta verso le stelle, impedendo agli astronomi di osservare il cielo, quando la luce servirebbe sia proiettata verso la strada. Solo mettendo delle lampade opportune si taglierebbe del 30% il consumo elettrico, ma forse c'è qualcuno che non è interessato a ridurre il consumo elettrico. Ricicla c'è un riferimento alla grande questione dei rifiuti di questi giorni. C'è un sacco di energia anche dentro le materie prime e i prodotti che noi consumiamo, quindi usare bene i materiali
scegliere dei materiali durevoli, possibilmente rifiutare il concetto dell'uso e getta, è un modo per far abbassare le emissioni di CO2. Alla fine cammina in riferimento alla mobilità, una mobilità che forse è eccessiva, o forse è fatta per motivi sbagliati. Quindi ci sono modi diversi di muoversi, ma io dico anche sempre che è troppo facile semplicemente dire alla gente andate in bicicletta invece che in macchina. Bisogna domandarsi anche perché ci muoviamo, e scoprirete in molti casi che ci si muove un po' come le cavallette impazzite, e forse non ce n'è motivo, specialmente oggi che abbiamo molti mezzi, come internet, il telelavoro, le teleconferenze. Prossima volta la facciamo con il computer. Comunque io sono venuto in treno, il treno era vuoto, l'interregionale per Ancona c'erano quattro gatti, e quindi è ininfluente, perché tanto quel treno avrebbe viaggiato lo stesso con me sopra o senza, quindi io stasera posso dire di aver contribuito quasi nulla alle emissioni. Fossi venuto in macchina invece era peggio. Allora, alla fine dal clima nasce il problema di cui poi vi parlerà, credo, Pallante, che mi sembra venga da voi, che il modello economico attuale è arrivato al capolinea. È arrivato al capolinea perché non è possibile pensare di mantenere la crescita continua dei beni materiali. Sulla crescita dei beni spirituali possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma il carrello della spesa al supermercato non può continuare a crescere all'infinito, soprattutto se vorranno praticare questo modello anche i cinesi e gli indiani. E poi, poveracci, alla fine arriveranno anche gli africani, no? Che sono lì da 100 anni che aspettano. Quindi quasi 7 miliardi di persone che vivono al livello degli americani, non basta la terra, non bastano proprio le risorse, non basta il ferro, lo zinco, il rame, il petrolio, non bastano i luoghi per mettere i rifiuti, e lo vediamo già adesso, no? Ce ne sono dappertutto di rifiuti. Non bastano le risorse alimentari, la produzione agricola. Se poi il clima ci mette lo zampino creando delle difficoltà qua e là, ancora peggio. Non c'è solo il petrolio a $102, avete visto i prezzi del grano anche, Bisogna tenere d'occhio anche quelli, forse ancora di più di quelli del petrolio, perché lì è in ballo la pagnotta. Quindi la crescita alla fine deve svincolarsi dal consumo materiale. In un fumetto molto semplice, questo è il grafico della popolazione mondiale. Nell'anno 0, insomma, stiamo parlando quindi dell'epoca dell'impero romano, eravamo circa 200 milioni di persone. Oggi ormai stiamo parlando di questi famosi 7 miliardi che si ritiene arriveranno a 9-10 verso la metà di questo secolo. Quindi non c'è la possibilità di starci tutti con questo tipo di consumi. La Terra può anche essere popolata da 20 miliardi di uomini, ma dobbiamo però a questo punto vivere tutti con il livello del Mali. Allora ci possiamo anche stare in 20 miliardi, ma 20 miliardi che consumano come l'America non ci stanno. Consumo di suolo, non ce l'hanno già fatto, riflettete, perché questa è una cosa che si può vedere bene. Mentre la CO2 non si vede, vi dovete fidare dei dati dei chimici, questo è un processo irreversibile che potete osservare tutti voi così guardandovi attorno. Il suolo è qualcosa che non è infinito, e da come lo usiamo oggi dipenderà il nostro futuro. Prima di tutto per mangiare, Poi anche altre cose che col suolo si possono fare. Nel suolo si chiude il ciclo degli elementi, i rifiuti vengono degradati e tornano a essere elementi per la crescita dei vegetali, si chiude il ciclo dell'acqua, nel senso che abbiamo la penetrazione dell'acqua nelle falde che viene depurata e poi noi la riutilizziamo negli acquedotti come acqua buona. Abbiamo la possibilità per il futuro forse di sottrarre un po' di CO2 dal suolo, perché sono gli vegetali gli unici che attraverso la fotosintesi possono riprendersi un po' della CO2 fossile che noi abbiamo buttato su. Sarà forse anche il suolo il luogo dove faremo un po' dell'energia che sostituirà il petrolio in futuro. Allora, se noi ci costruiamo sopra solo capannoni, ci priviamo, ma per sempre, perché quella roba lì ci sta per 10.000 anni, qui. Magari come rudere, ma il suolo è qualcosa che non si forma in una settimana. Ci vogliono millenni per formare un suolo fertile. Una volta che è stato cambiato di destinazione in questo modo, qui non si torna indietro. Ecco il concetto di irreversibilità che bisogna imparare a cogliere. Se no questi errori non si riparano più. Anche se adesso può essere comodo far dei soldi, ma con i soldi poi dopo non si mangiano, e dopo. Ultima cosa, e di grande attualità, il clima è sicuramente un buon motivo per agire, per cambiare
il nostro approccio alle risorse del pianeta, ma l'altro motivo è che i materiali fossili non sono infiniti. Si attende che nei prossimi anni andremo in declino della produzione petrolifera. Forse ci siamo già oggi, come dicono i geologi pessimisti, vedete qua la linea azzurra, forse ci saremo domani, come dicono gli ottimisti, ma stiamo parlando di 10 anni in più, 10 anni in meno. Non cambia la questione. Allora, visto che Cina e India sono in grande corsa e vogliono sempre più petrolio, noi anche cresciamo nei nostri consumi, sia pure di poco, noi paesi sviluppati, e ce ne sarà sempre meno, vuol dire che il prezzo sarà destinato inevitabilmente sempre di più a salire, dai $102 adesso, chi lo sa, forse diventerà di più, e soprattutto sono destinati ad aumentare i conflitti per garantirsi questo fiotto di petrolio facile. Ci sono paesi che hanno ovviamente delle strutture militari imponenti per difendere il diritto ad acquisirsi petrolio, ci sono altri paesi che non contano nulla. Decidete voi dove mettere l'Italia. Sta di fatto che questo è un motivo in più per attrezzarci oggi. Da un lato facciamo un favore al clima e rischiamo di meno sul futuro del clima, ma dall'altro ci attrezziamo per le vacche magre, che inevitabilmente arriveranno. Ecco perché oggi è strategico questa attenzione, non è soltanto così un'etica ambientalista, lo faccio per l'ambiente, no, no, lo faccio prima di tutto per me, per la mia sicurezza. Io per esempio, visto che lavoro con tutte queste previsioni, ecco, ed è l'ultima immagine, ecco che sì, sono interessato, ma non è che sia interessato perché vendo pannelli solari, sono interessato perché per primo mi sono messo a farli, per primo. Sono già arrivato ben ultimo perché c'era gente che queste scelte le ha fatte 10-20 anni fa, sono dei veri pionieri. Oggi c'è, effettivamente ci sono le condizioni anche tecnologiche perché queste cose funzionino, mentre 20 anni fa erano un po' degli esperimenti, anche un po' goffi, e finalmente uno può dire, io sul mio tetto mi faccio tutta l'acqua calda che mi serve per la doccia e per la cucina, e mi faccio anche la corrente elettrica con la quale ho costruito questa presentazione. Allora, non è che con l'energia solare si salva il mondo e si fa tutto. Io qui non ho le ricette, non c'è la bacchetta magica che dice guarda, basta fare questo ed è tutto risolto. Siamo tutti qui semplicemente a dire che ci possono imboccare delle strade diverse. Uno può mantenere la strada dove è adesso e sa che prima o poi porta al precipizio, quello l'abbiamo visto. Oppure può sceglierne altre che via via ci aiuteranno a scoprire degli scenari diversi. Non sono delle strade garantite, nel senso che il treno sul quale io ho viaggiato è difficile farlo andare solo con i pannelli solari, ma l'acqua calda di casa mia si può, quindi il discorso è cominciamo a fare quello che si può e intanto riduciamo le nostre necessità con il motto dell'Unione Europea, riduci, abbassa, spegni, cammina, ricicla, perché in effetti oggi si può tagliare un buon 30% nello spreco, c'è tutto il 30% oggi, e il 30% è un terzo, Dopo, sul 70% che rimane, che possiamo definire come la quantità di energia che veramente ci serve per mantenere il benessere, possiamo essere molto più efficienti e tagliare un altro 20-30% con le energie rinnovabili. E già vedete che siamo scesi magari attorno al 50% da ottenere con le energie tradizionali. Ma nel frattempo si spera anche che la ricerca vada avanti e i cervelli lavorino e si dedichino a migliorare dei processi che già oggi sono promettenti. Per esempio il fotovoltaico è un processo fisicamente molto promettente, perché è vero che oggi i pannelli fotovoltaici sono, si dice, cari, poi vabbè rispetto a un Porsche Cayenne non sono niente, però hanno un rendimento modesto, 13%, 13-14%, ma è un percorso tutto aperto. Già sui satelliti si montano pannelli solari con l'efficienza del 40%, potenzialmente non c'è un limite fisico ad arrivare fino all'80-90%. Bene, finanziamo la ricerca che lavora su queste cose, magari un domani avremo i pannelli dei satelliti che si possono mettere in casa, esattamente come 20 anni fa nessuno avrebbe mai pensato di tenersi in tasca un aggeggino come un normale telefonino, con la batteria che dura una settimana e che fa tutte le cose che 10 anni fa erano una roba che pesava 10 kg, un mattoncino con la batteria che durava 20 minuti e costava 5 milioni di lire. Oggi costa 50 euro e fa delle altre cose. La ricerca qui, che ha lavorato su milioni e milioni di pezzi, ha dato i risultati.
nessuno ci vieta, ottimisticamente speriamo di pensare che anche lavorando su queste tecnologie domani si possano ottenere migliori risultati. E poi, se i risultati non ci saranno, che volete che vi dica, io chiudo qua dicendovi, almeno ci abbiamo provato. Grazie per l'attenzione.
Tempo per fare un mercato, risponderà alle domande. Tra l'altro l'ultima parte della relazione ha già citato Mercalli Pallante, il discorso del risparmio energetico e di come andare a risparmiare sarà appunto affrontato nelle prossime due conferenze. Mercalli ha accennato al discorso dell'illuminazione, faccio soltanto un inciso che troverete tra l'altro nel librettino che abbiamo fatto, forse molti non l'hanno ancora visto, c'è un libretto adesso che si affianca al programma in cui vengono presentati in dettaglio le tematiche delle prossime conferenze. Qua si osserva ad esempio che soltanto la consuetudine del mantenere in stand-by le apparecchiature elettroniche in casa, cioè il televisore o il lettore DVD eccetera, in Europa il 5% dell'energia prodotta viene consumata per questa prassi, che non serve a niente, no? Si mantiene il circuito di accensione alimentato, e in una delle conferenze appunto faremo vedere anche tecnicamente quanto si consuma in questo modo. E tra l'altro le previsioni danno questo tipo di consumo quello che crescerà di più nei prossimi anni, che è assurdo, cioè si arriverà fra 10 anni che il 10% dell'energia prodotta in Europa servirà per mantenere in stand-by le apparecchiature, cioè servirà per niente. Solo che noi facciamo solo play anziché dover fare on e play. Quindi questo è un esempio di quanto siano ampi i margini.
Ecco, qui ti volevo dire anche qual è l'aspetto importante, che certe volte veniamo tutti noi caricati di responsabilità, ma i primi responsabili sono, in questo caso, l'industria e la politica, perché molti elettrodomestici effettivamente non hanno più l'interruttore di base, quindi o stacchi la spina dal muro oppure non c'è nulla per intervenire. Allora viene ribaltato sul poveraccio utente finale tutto un accrocchio per cercare di, quando basterebbe imporlo all'origine, cioè deve essere la politica che va dai costruttori e si dice si fa così, come si fa per tante altre cose. Purtroppo ci si è lasciati prendere la mano in un periodo di abbondanza e oggi è lento questo processo, e allora si sta ribaltando sull'utente finale a dire no, sei tu che devi fare così, che devi avere il comportamento virtuoso. Ci sono paesi in Europa dove questo viene correntemente fatto. In Germania ormai la normativa di risparmio energetico imposta ai produttori è così evoluta che nessuno si sognerebbe di dire alla sera alla gente dovete essere voi a spegnere, perché arrivano già i prodotti fatti in un certo modo. Ormai ci sono linee di produzione, penso alle caldaie di case tedesche, dove abbiamo il prodotto per gli italiani imbecilli e il prodotto per la Germania. Abbiamo delle caldaie di pessima qualità fatte da case tedesche ai quali tu chiedi ma scusa, ma voi producete ancora questa roba che in Germania ormai avete la legge che certo la produciamo solo per voi italiani che la comprate ancora, ci guadagniamo molto e voi la comprate, siete fessi e noi vediamo la caldaia del cazzo che non funziona, problemi vostri, la nostra in casa nostra la legge ci obbliga, è una caldaia efficiente e così via. Ma questo succede lentamente, adesso stiamo arrivando anche qui con la normativa della classe energetica degli elettrodomestici, che è solo sugli elettrodomestici. I francesi l'hanno già applicata sulle automobili, per esempio. Adesso in Francia ci sono le automobili con l'etichetta come quella dei frigoriferi, automobile A, B, C, D, e insomma sono processi lenti perché le lobby premono per evitare che la gente si svegli e capisca.
Sì, quindi se c'è qualche domanda. Prego, parla in voce alta, se no le diamo il microfono.
Anni fa, sul risparmio energetico, c'era uno studio che permetteva alle auto in sosta, ai semafori, eccetera, si spegneva il motore e poi dopo, all'occorrenza del bisogno, ripartiva. È stato abbandonato questo sistema. recentemente, da qualche giorno, c'è un'altra, una macchina tedesca, mi sembra, che stia ancora riprendendo questo discorso. Quindi è una forma, anche parte di risparmio.
Ah, certo, però pensate che quando c'è stata la prima crisi del petrolio nel 1973-74, io me ne ricordo, avevo 7-8 anni, e portò allo sviluppo di tutte queste metodologie per risparmiare energia. C'erano le automobili che si chiamavano energy saving, c'erano le domeniche addirittura con le targhe alterne, e ognuno in casa aveva al massimo 18 gradi consentiti dalla legge, ci si ingegnava per mettere i vetri doppi, per isolare il sottotetto e così via. Finita la crisi petrolifera, che era una crisi di tipo militare, vi ricordo che era la guerra del Kippur, per cui gli egiziani e gli israeliani avevano in sostanza bloccato il passaggio, con un embargo, i paesi arabi avevano bloccato il passaggio delle petroliere a Suez, e oggi invece è una crisi strutturale. Perché abbiamo perso 30 anni da allora? Perché poi, quando il petrolio ha ricominciato a scorrere a fiumi, si è privilegiato non la maturazione di questa giusta visione, ma quella del usiamo finché ce n'è, facciamo festa. Oggi ancora vedete quanto è contraddittoria la pubblicità. Da un lato abbiamo i governi che vorrebbero fare i virtuosi e proporci un modello di questo genere, dall'altro si consente la pubblicità di automobili che fanno 5 km con un litro, e si dà soprattutto alla gente l'illusione che quella sia l'obiettivo della vita. E le persone cadono nella rete e pensano che avere un'automobile da 400 cavalli sia qualcosa di cui gloriarsi. Io direi qualcosa di cui vergognarsi oggi, con i dati che abbiamo. Ma è chiaro che quando tu hai case pubblicitarie, cioè hai case automobilistiche piuttosto che tutto il resto della pubblicità, che investe miliardi di euro per bombardare sulle riviste, sulla televisione, sulle radio, ovunque si può, le persone, i risultati non possono che essere quelli.
Posso fare un'altra domanda?
Sì, se è rapida, così poi diamo spazio.
Breve, quelle ciminiere che bruciano, quelle fiaccole che bruciano, tutte le raffinerie, trasformarla in per il riscaldamento, per le cose, perché non viene fatto? Non è possibile sfruttare questa anche perché inquinano?
Sì, sì, tutto fa brodo, quindi potenzialmente si può fare. Adesso nel caso delle raffinerie non è una grandissima quantità, e quella fiaccola lì è una fiaccola speciale di sicurezza che deve essere per forza fuori, perché è il punto di sfogo dove nel caso di incidente di raffineria i gas escono da lì e bruciano in atmosfera invece di andare a uccidere magari un po' di operai che ci stanno dentro. Quindi ha una necessità proprio tecnologica e non è una gran quantità. Ci sono tanti altri processi dove si butta via invece un sacco di calore che si potrebbe recuperare.
Grazie. Prego.
Ammettiamo che riusciamo ad avere delle piante capaci di mangiare più CO2. Che abbiamo 385 parti per milione, si prevede nel 2050 il raddoppio. L'unica cosa che possiamo fare è dire piante dovete mangiare molto molto di più, non abbiamo alternativa in questo momento, però le dobbiamo aiutare queste poverette, no? Perché da sole sicuramente una pianta strutturata a stare con 350 parti per milione da quando sono nate miliardi di anni fa sino ad oggi, pensare che nell'arco di 50 anni
hanno già avuto dei periodi dove forse ce n'è stata di più in questi 3 miliardi di anni. Però oggi, insomma, nell'ultimo milione di anni abbiamo visto che non ne hanno mai avuta più di 300.
Per cui quello che dicevi tu, il discorso delle microalghe, di queste piante, questi vegetali fotosintetizzanti unicellulari magari, che possono darci fonti energetiche molto ma molto più potenti come l'idrogeno, è già un'altra prospettiva per il prossimo futuro. Ammettiamo ancora che con le biomasse
si possa sostituire
l'energia e mantenere almeno lo status quo del contenuto di CO2 nell'atmosfera, sperando che non si commetta l'errore che in mancanza di biomassa quella centrale elettrica venga alimentata a olio di palma che importiamo dalla Malesia, e quindi
distruggendo le foreste
passano la CO2 e noi l'aumentiamo, certo. L'aumentiamo. Ammettiamo anche questo delle biomasse, che riusciamo a ridurre il 5% dovremmo dell'uso del petrolio nei prossimi 15 anni. Ammettiamo anche che l'eolico prenda un po' il piede anche
sì, in Italia. Sì, infatti non l'ho citato, ma era implicito che c'è anche l'eolico.
Ma voglio tornare sui pannelli solari. Mi pongo sempre il problema, come mai l'Austria, che ha meno sole dell'Italia,
guardate da qui, questa è la Germania,
la Germania ha meno sole dell'Italia, c'ha una superficie di pannelli solari
25 volte maggiore,
5 volte superiore a quella dell'Italia. Non riusciamo a spiegarci, cioè ce lo possiamo spiegare,
sì,
però,
è facile spiegare.
Ma perché non interveniamo anche su questo?
I cittadini devono scegliere se preferiscono comprarsi il SUV o i pannelli solari. Se preferiscono comprarsi i pannelli solari, faranno pressione sulla propria politica perché questa sia la virata che può fare il paese. Se preferiscono invece inseguire una nuova macchina, questo è quello che ci viene dato finora dalla politica media. Vi darà la nuova macchina, pagata a rate, però vi darà la macchina. E i cittadini tedeschi, entro certi limiti, sono più maturi. Hanno avuto in qualche modo l'espressione di una politica più informata e più vicina anche a mettersi al sicuro per il futuro, perché vi dico, non c'è solo il problema del clima, c'è anche il discorso di poter avere dell'energia il giorno che il rubinetto comincerà a darne di meno. Quelli sono i numeri, c'è poco da star lì. La Germania è il secondo paese solarizzato nel mondo dopo il Giappone, eppure guardate il colorino azzurro, ha un terzo di sole in meno rispetto all'Italia. Noi col sole possiamo fare ragionevolmente il 15% dell'energia che ci serve in Italia. Non è tantissimo, però il 15% è un numero, soprattutto considerando che noi importiamo tutto da fuori e quindi è anche un aiuto alla nostra economia. Il 15%, anche solo 10% su 50 miliardi di euro di import di materiali combustibili fossili, fanno 5 miliardi di euro, a sputarci sopra, tutti gli anni, eh? Poi aumentano, perché adesso con $102 al barile, vuol dire che il prossimo anno la bolletta sarà 60 miliardi di euro, non 50, e via così, fino al giorno in cui qualcuno dirà non ce n'è più per voi. Quindi io la doccia continuerò a farla calda, perché io i pannelli solari li ho. Me l'aspettavo. Questo è il problema, questo è il motivo per cui vi è stato dato il Nobel per la pace all'IPCC, perché io so che quel giorno lì non verrete pacifici a casa mia, non verrete portandomi in cambio del prosciutto, verrete col coltello per usare la mia doccia calda. E io posso sparare, ma non ne ho abbastanza di colpi, cioè, posso sparare finché voglio, ma dopo un po' esaurisco i colpi. Quindi è anche pace sociale questa, è anche essere più sicuri, avere tutti, magari un pochino di meno, ma più decentrato e più disponibile sul posto. Mentre il petrolio sarà sempre di più fonte di guerra.
Luca, posso?
Prego, Luca.
Sì. Un tuo commento sull'idea politicamente brillante, secondo lui, di Bush, di destinare il 20% della produzione del suo mais nordamericano per la produzione di bioetanolo, invece di spingere la produzione di energia attraverso altri sistemi che noi miseri mortali europei non possiamo mai permetterci, quel lusso e quello spreco enorme di energia, perché per produrre quel mais
infatti
dobbiamo portare tanta di quella CO2 in mezzo ai campi che Dio solamente lo sa.
In tutte le questioni energetiche dobbiamo imparare a vedere tutta la storia, si dice dalla culla alla tomba. Chi fa vedere solo un pezzo della storia, magari è conveniente quel pezzo lì, ma quello che ci sta a monte, a valle, no. Nel caso dei biocombustibili bisogna fare molta attenzione, perché se l'energia che spendiamo per coltivarli è superiore a quella che tiriamo fuori, tanto vale bruciare subito il gasolio che c'è dentro quella mietitrebbia, invece di fare i verdi buttando l'olio poi di colza nella macchina. si fa il bilancio energetico totale. Le biomasse in alcuni casi hanno un buon rendimento quando sono un utilizzo di materiali di scarto di un altro processo. Se invece li coltiviamo apposta per fare una cosa di questo genere, cioè farci andare le stufe, questa è pura follia, soprattutto in un mondo dove c'è della gente che muore di fame. Quella roba lì va prima alla gente che deve mangiare, non alla stufa. Se invece gli stocchi, quello che resta del mais, lo bruciamo, questo può anche andare bene, ma non bruciare la granella, ecco. Quindi anche lì ci sono tante storture dovute poi semplicemente alla finanza, dove conviene si fanno delle operazioni anche se energeticamente non convengono.
Volevo tornare un attimo sul discorso del solare, perché sembra che i tedeschi e gli austriaci siano virtuosi per ragioni. In realtà i comuni in Italia, le regioni, cioè le città in cui c'è la maggiore penetrazione di pannelli solari in Italia sono Trento e Bolzano.
Sì, infatti,
perché
guarda caso,
sì, sono in un qualche modo sono vicine alla cultura, ma soprattutto perché in quelle città comunque hanno fatto delle politiche di incentivazione che sono quelle che adesso anche l'ultima finanziaria in un qualche modo con grave ritardo ha recepito.
Qual è il problema dell'ultima finanziaria che ha recepito? Dal 55% per le operazioni come i pannelli solari termici o l'isolamento delle case, è che è stata introdotta a titolo volontario. E' questo che non potrà mai funzionare in un paese come l'Italia, perché le persone che hanno deciso di fare come ho fatto io saranno pur sempre l'1-2%, in un condominio non si metteranno mai d'accordo, che lo sport nazionale è litigare, su un condominio di 20 alloggi, anche se due propongono di mettere i pannelli solari, gli altri 18 avranno mille motivi per mettersi contro, ecco perché non è efficace. Questa doveva essere una norma cogente, con tutto il tempo davanti, da un punto di vista tecnologico, di fare le cose bene. In 10 anni dovete farlo, non che si lascia così al buon cuore dei singoli. Qualcuno lo farà e la gran massa non sa nemmeno che può godere di questo provvedimento.
È sufficiente, nel piano regolatore, stabilire che le produzioni abbiano il pannello solare.
Certo, certo.
Gli edifici pubblici.
Benissimo.
Il governo... Cosa
benissimo, cosa che però non viene fatta.
Sul nuovo è già così,
sarà così dal 2009 in poi, sempre di più. Però di nuovo, attenzione, noi abbiamo bisogno di rimettere a posto il vecchio, perché il nuovo sarà comunque una frazione, speriamo modesta, altrimenti ci mangiamo l'ultimo suolo che rimane.
No, adesso ci sarà una certificazione energetica anche per gli edifici.
Però lenta, ci vogliono 3 anni, prima partono gli edifici di grande metratura, poi via via vengono introdotti gli altri, quindi è un processo lento. Siccome siamo già in ritardo di 15 anni rispetto alla Germania, qui bisognava correre, e per correre ci volevano delle leggi chiare e soprattutto nazionali. Invece oggi siamo in una situazione in cui ogni comune tende, ci sono comuni virtuosi che stanno facendo degli ottimi regolamenti edilizi, ma ognuno con le sue idee, caratteristiche, con i propri parametri, e questo complica ulteriormente il mercato, perché allora anche i produttori di materiali non riescono a stare dietro a uno standard, perché Fiorenzuola fa il provvedimento dove i vetri devono essere di un certo tipo e Piacenza ne fa un altro, quando bastava dare un indirizzo preciso a livello nazionale molto più completo di quello che è stato fatto ora. Invece oggi abbiamo i comuni che stanno facendo ognuno un proprio regolamento di edilizio, tutti diversi.
Non solo, ci sono le regioni che sono già andate a...
Province, regioni, tutto che si sovrappone, un caos bestiale.
Bestiale. Ha fatto una che è completamente diversa da quella originale. E questo sta mettendo in difficoltà anche gli operatori.
Perfetto, infatti.
A distanza di 10 km ci sono due modi diversi di operare.
Devo sempre dire che tutte queste cose dentro viene per il tempo, sono loro che...
Ci sono altri interventi?
No, ma se insieme all'uso di nuove tecnologie non si cercasse di educare le persone anche a fare qualche rinuncia, non sarebbe velocemente.
Ma è quello che...
Pienamente d'accordo. Mia, vivo con 20 gradi invece con 22. Al mattino mi lavo con l'acqua fresca, infatti dovrei mi sveglio invece che...
Ecco, io sono dell'idea che oggi parlare di rinunce è perfino prematuro e allontana subito una gran parte delle persone che addirittura per ripicca ti vengono a dire: te, falle te le rinunce, io me ne sbatto. Ecco, io quello che ho detto prima è che prima ancora di passare alle rinunce c'è da tagliare lo spreco. Cioè, io sono d'accordissimo, anche a casa mia io ho 16 gradi di base. Quando sto a casa metto due pezzi di legno nella stufa e un maglioncino in più, vado a 18 e sto benissimo. E l'acqua calda per la doccia me la faccio col sole. Ma cosa diciamo invece di tutti quegli edifici dove abbiamo 28 gradi a gennaio e si sta con le finestre aperte? Quella non è nemmeno una rinuncia, è riconquistare il benessere, perché a 28 gradi soffochi, infatti si aprono le finestre. Quindi in questa fase saremmo già ampiamente soddisfatti di tagliare la follia dello spreco, che non è una rinuncia. Dopo, quando avremo tagliato tutto questo, se i 20 gradi che avremo raggiunto rispetto ai 28 che ci sono oggi li giudicheremo ancora troppo rispetto alle risorse che ci sono, allora cominceremo con le rinunce. Cominceremo ogni anno a dire no, quest'anno sono più 19, quest'anno 18, quest'anno 17, vedremo. Ma adesso, Dio mio, passiamo dai 28 ai 20 e sarebbe già una conquista. E i negozi con le porte aperte, giustamente. Io a Torino continuo a vedere oggi, sono andato in stazione a prendere il treno, con i titoli sui giornali, $102 al barile, tutti i negozi di vie centrali di Torino con le porte aperte e l'aria calda che usciva a fiotti. Ma dove vive sta gente? È quello che io mi chiedo. Ma la commessa del negozio, il direttore del negozio, anche se è una multinazionale che ne è proprietaria, hanno il giornale in mano come tutti stamattina, leggono $102 al barile e tengono le porte aperte. È follia questa, è pura follia. Uno che ci guardasse da fuori dice: ma questi sono completamente rincoglioniti, non ci sta, non è pensabile. A cosa serve tenere la porta aperta d'inverno nel negozio? Però si è diffusa come una moda. E così tutti la fanno come dei caproni, copiando dal negozio del vicino, sperando che la gente entri dentro a comprare. Solo che io dico, siamo noi abbastanza fessi, perché se la gente entra dentro a comprare in quei negozi e non è abbastanza scaltra da accorgersi che il maggior prezzo sarà ribaltato sui prodotti che compra, allora dico, non abbiamo capito niente, meritiamo allora di finire così, lo meritiamo.
Io sono un agricoltore, a Piacenza poco tanto abbiamo problemi d'acqua nella parte centrale di Piacenza, e si parla di diga, e quando parli di diga con le persone sembra di parlare di un mostro. Lei cosa ne pensa?
Penso che con gli scenari che abbiamo dobbiamo sicuramente pensare a un'ottimizzazione dell'uso dell'acqua. Le dighe sono utili in certi casi e sono mostre in altri casi, dipende sempre come le si fa e per quali motivi. Quindi io sono assolutamente favorevole che dove ci sono le condizioni opportune e in un certo modo si persegua l'accumulo anche dell'acqua in bacini, più o meno grandi, dipende dalle condizioni morfologiche. La diga non deve essere l'occasione di nuovo per far funzionare una cementeria, deve essere veramente qualcosa di utile. Le dighe più belle in Italia sono state fatte negli anni 20-40. Sono le dighe che ancora oggi funzionano e che hanno dato l'energia elettrica a questo paese fino al 1960. Fino al 60 l'Italia ha acceso le proprie lampadine solo con l'energia idroelettrica. Da adesso, poi dopo è subentrato sempre di più il petrolio. Allora, lo stesso per l'uso dell'acqua, bisogna vedere dove è veramente necessaria una diga o dove invece se ne può ottimizzare l'utilizzo perché viene sprecata. Quindi non c'è un caso tipico. Io non conosco la situazione locale di Piacenza, ne conosco altre nelle Alpi, so che ci sono dei progetti buoni e ce ne sono altri scellerati. In qualche altro caso è inutile però raddrizzare le gambe a uno storpio. Cioè, se per esempio gli scenari climatici ci dicono che nell'estate future, come quelle del 2003, potenzialmente il mais non riusciremo più a coltivarlo, se non al prezzo di buttarli giù tanta di quell'acqua ottenuta in modo non si sa come, bene, pensiamo di coltivare il grano duro. Cioè, bisogna anche evolvere come visione dell'utilizzo del suolo in relazione a quello che sarà l'evoluzione del clima.
Insomma, che ci troviamo di fronte anche alla regione di essere assolti o anche di non prendere nemmeno in visione il problema di natura.
Sì,
sì, ho capito benissimo, però secondo me in questo momento più che la diga dovete difendere il suolo, perché tra un po' non vi resta più la terra, non è il problema dell'acqua, non vi resta più la terra. A Piacenza l'area IKEA è stata costruita su terreni in classe 1 di produttività, i terreni sono classificati da 1 a 8. La classe 8 sono i terreni improduttivi, le pietraie, la classe 1 sono i terreni più buoni del mondo. L'area IKEA del supermagazzino dell'area polo logistico di Piacenza è stata fatta sui terreni più buoni del mondo. Altro che acqua, quella è una perdita per sempre, per tutta la collettività. Lì erano terreni per farci da mangiare, non per farci cemento. Quindi oggi io sarei più preoccupato, prima ancora che dell'acqua, del fatto che rimanga del terreno agrario.
La regione Emilia Romagna perde 8 ettari al giorno,
infatti,
di cemento.
Esatto, dei terreni migliori di solito, cioè quelli pianeggianti.
Nel 2007 c'è stata un'evoluzione maggiore.
Noi abbiamo avuto qua a volte a Garapini, che è il presidente di Greenpeace, ha detto proprio che la pianura padana, se dovesse scegliere, lui la considera l'emergenza nazionale, proprio per queste ragioni. Perché ha spiegato anche che c'è un problema proprio anche di degrado delle falde acquifere, c'è un problema complessivo di bioclima regionale che sta mutando, in conseguenza anche appunto di queste cementificazioni, che è un pallino di Mercalli, che ha scritto anche un libro, non so,
sì, il mio libro più sentito non è quello che hai citato, ma è un libro che si intitola Le mucche non mangiano cemento. Proprio per in difesa del patrimonio collettivo più importante, perché non si torna indietro. Quello che è perso per sempre.
Prego, c'è una domanda?
Per tornare alle dighe, per 30 anni, sia in Lombardia, ma anche qui sul Vicentino, i contadini li hanno tolti tutti.
Eh già.
Siamo uno spreco a fare il canale e una valle l'altra. Adesso vogliono le dighe.
Eh già. Abbiamo buttato via un patrimonio enorme di tutto il reticolo. Certo, pensate a tutto il reticolo irriguo che è stato in gran parte violentato in pianura padana e che era stato messo insieme in quasi 2000 anni di attività, dall'epoca romana in poi. E tutto quel reticolo irriguo, tra l'altro, negli anni 30 così fu equipaggiato quasi tutto di piccole centraline idroelettriche che magari facevano un kilowatt, poca roba, ma sfruttavano veramente i salti di un mezzo metro. Tra questo è stato buttato tutto a mare nel giro di 30 anni e oggi, se ci fosse, ne saremmo tutti molto contenti, perché con quelle nuove tecnologie che permettono di ridurre la quantità di energia usata nelle case, anche la piccola centrale da un kilowatt torna utile. Però vedremo, dove si può salviamo il salvabile.
Io vedo scritto da recuperare saggezza, sapere, buon senso. Mi chiedo se la scuola in questo momento, a livello dei bimbi, delle elementari, se fa
poco. Poco è sempre come il risparmio energetico, volontariamente. Ci sono degli istituti che stanno lavorando molto bene in giro per l'Italia, ce ne sono altri che se ne fregano totalmente.
Se la rivoluzione non nasce a livello personale,
vero, deve nascere, cioè bisogna sentirla, infatti, pienamente d'accordo.
E qui lamento la mancanza di soggetti politici.
Ah, quello è normale.
Io sono un insegnante di una scuola superiore e voglio ricordare che da noi i pannelli ci sono e sono diversi anni che stiamo lavorando sul risparmio energetico e abbiamo anche avuto recentemente la bandiera verde come riconoscimento e vari altri riconoscimenti.
No, ci sono delle esperienze interessanti, rare.
Beh, a Fiorenzuola io dico che anche nelle scuole medie ho visto colleghe che lavorano in questo senso e ogni anno mettiamo insieme progetti che a volte sono sul risparmio idrico piuttosto che sul risparmio energetico, però effettivamente cerchiamo di occuparci di questi problemi e di sensibilizzare i ragazzi. Poi è chiaro che nelle case succede quello che succede, cioè se noi facciamo, chiediamo loro di controllare l'energia delle bollette, oppure che di controllare per esempio la bolletta dell'acqua, sì, mi portano dei dati, poi si confrontano e dicono: ah no, ho sbagliato, correggiamo, perché insomma anche i genitori non ci tengono a fare tutte figure, quindi bisogna essere tutti bravi, no? Ecco, però nel frattempo i ragazzi imparano anche.
Sì, sì, intanto imparano a maneggiare quei numeri. Sì, sì.
Poi ci si scontra su, con la mentalità di tutti, che è assolutamente diversa dalla nostra.
Mi fa piacere sapere che fate cose di questo genere. Io la maggior parte delle scuole dove vado a fare lezioni di questo genere facciamo lezione d'inverno con le finestre aperte. E la lezione prima di iniziare con i dati è una lezione sulle contraddizioni. Cioè, dico, io vi devo parlare di un argomento che...
Noi a volte succede che ci sia la finestra aperta, succede anche che ci sia un termosifone su tre.
Sì, sì, invece generalmente io ho visto scuole con tutti i caloriferi a vapore, a tutto vapore, le finestre aperte, e tutti noi maniche corte a gennaio senza poter risolvere il problema della temperatura, perché bisogna, c'è un appalto da dare per regolare la temperatura. Quindi
ancora un paio di domande, poi lasciamo andare a Vercali, che domattina deve partire
col treno delle 7.54 a Piacenza, Freccia Adriatica.
C'è il rischio che rimanga a letto ancora, dopo non vorremmo averlo sulla coscienza.
No, anche perché poi salta una trasmissione in Rai, e quindi lì vedete il buco proprio. Non è come
c'è
la
una
bene.
Domanda, signor, prego.
Non voglio portare...
No, scusa. Prima le signore.
C'era dietro.
Prima di una bella foto, io vengo da lì sotto.
Bene. Certo.
Che cosa è successo?
Non c'era l'uomo, punto. C'erano i dinosauri.
Ma come si è risolto? Come è successo poi che la temperatura si è nuovamente abbassata e le condizioni si sono...
Stiamo parlando di periodi irriproducibili nella storia del pianeta e di milioni di anni fa. Addirittura i continenti non erano nemmeno nella loro posizione attuale, quindi semplicemente sono degli scenari che non torneranno più, o se torneranno, torneranno con i tempi geologici, esattamente come i continenti, una volta che avranno fatto tutta la loro deriva, probabilmente si riuniranno di nuovo in una Pangea, chi lo sa. Ma sono cose che non hanno in questo momento nessuna importanza per noi, perché i loro tempi non coincidono con i tempi dell'umanità, che sono di un secolo, due secoli. Sono i tempi con cui abbiamo a che fare noi adesso, quindi questa è un'obiezione molto interessante, perché spesso viene vissuta come un alibi. Ah, ma è già successo, quindi... Sì, sì, è già successo in una terra che era popolata dai dinosauri e non dagli umani, punto. Quindi non ci riguarda. Una terra con 10 gradi di più, non c'era l'uomo.
Sì, poi la causa era che è cambiato, era la costante solare, cioè la cosa che condizioni più prima...
Cambiavano le caratteristiche della radiazione solare e anche la posizione della Terra, la posizione dei continenti, le correnti oceaniche, tutto comunque è in cambiamento. Anche se adesso noi non ci fossimo, è chiaro che il clima normale evolverebbe lo stesso, però in questo momento storico dell'umanità il clima era piuttosto stabile, oscillato di un grado e mezzo, due negli ultimi 10.000 anni. E siccome tutta la nostra civiltà si sviluppa negli ultimi 10.000 anni, a noi bastava averne tipo altre 10.000 davanti, più o meno così. Poi vedremo, non è un problema nostro sapere cosa succederà tra 10.000 anni. Diventa un problema nostro invece sapere cosa succede tra 100 e destabilizzarlo in maniera mai vista rispetto alle nostre condizioni attuali.
Prego, c'è la signora.
Non ho ben preciso cos'è un gasificatore, cosa serve, perché lo spingono in Europa e anche in Italia cominciano a parlarne, e ovviamente me lo colleghi con la cosa,
certo.
Che probabilmente è...
Allora, i rigassificatori sono semplicemente delle installazioni industriali che hanno il compito di far ritornare allo stato gassoso il metano compresso in una stazione di compressione, magari in Algeria, piuttosto che a Dubai, dove il metano viene raffreddato, compresso, immesso in una nave metaniera e portato a destinazione. A questo punto lo si deve far ritornare da liquido a gas, in uno stabilimento industriale che quindi lo fa espandere. Nell'espansione si ha raffreddamento, bisogna riscaldarlo, insomma c'è un processo dove tra l'altro viene consumata dell'energia, questo passaggio non è gratuito anche in termini energetici. Non ha grandi ragioni di essere, nel senso che viene vissuto più a livello di strategia commerciale. Si dice, visto che l'Italia è collegata ai gasdotti, ai tre punti, il gasdotto che arriva da Rotterdam, quello che arriva dalla Siberia e quello che arriva dall'Algeria via Sicilia, qualcuno dice facciamo i rigassificatori così siamo più sicuri e possiamo avere degli altri punti di approvvigionamento. Ora, una nave metaniera non è che porti una quantità di miliardi di metri cubi, porta un po' di gas. La mia opinione è, se noi risparmiassimo energia soltanto mettendo in atto quel tipo di risparmio che abbiamo detto prima, basterebbero e avanzerebbero i gasdotti che abbiamo, non ci sarebbe bisogno di fare nessuna nuova installazione. Vale anche per le centrali elettriche. Solo cambiare le famose lampadine mettendole compatte e fluorescenti, che consumano un quinto delle lampadine a incandescenza, noi spegneremmo almeno due o tre centrali elettriche in Italia, altro che bisogno di costruirne di nuove. Però qui c'è la gara di fare sempre di più, perché ogni cosa che si fa qualcuno ci guadagna. Il punto è quello lì, Fare un rigassificatore sono una miliardata di euro, è un appaltino che non si nega a nessuno, no? Specialmente agli amici del partito, qualsiasi partito esso sia.
Una piccola curiosità perché mi è venuta in mente la funzione che si dà. È vero che in Inghilterra viene facilitato l'uso di nuove luci a LED che consumano ancora meno?
Sì, che consumano ancora meno delle fluorescenti compatte. Sì. Sì, sì, ci sono qua e là, soprattutto per usi per ora portatili, lampadine, torce portatili, perché consumando molto meno la pila dura molto di più. Si usano nei semafori in qualche caso. Beh, in casa no, non ne ho ancora visto.
No, le sarà comunque, sono già comunque. È la tecnologia del futuro, nel giro di diciamo un decennio sostituiranno tutta l'illuminazione, è proprio una tecnologia. La più innovativa è quella che porterà, ne parleremo in una delle prossime serate, ne porterà proprio a
ridurre drasticamente.
Ecco, perché... Sì, no, quello è un tema... No, adesso non ci sono ancora, ma è un tema... Perché diciamo che la tecnologia è comunque è una delle più grosse alleate dell'uomo in queste battaglie, in ogni caso, perché comunque la tecnologia ha sempre portato,
certo, a dei migliori. Bisogna usare quella giusta.
Dopo se ne abusa e... Va bene, io direi che...
C'era ancora una domanda mia.
Sì, lasciamo.
No. Risulta l'Enel e ci produce, adesso non ho la percentuale
giusta, 3% dell'energia nazionale viene dal geotermico in Toscana.
Anzi, è una delle poche cose che a noi permettono di vivere a sbaffo un pochino sul protocollo di Kyoto, nel senso che in Europa siamo tra i pochi favoriti insieme all'Islanda ad avere energia geotermica. E questo ci abbassa un pochino il conto delle emissioni di Kyoto, ma non perché siamo particolarmente virtuosi, semplicemente perché viviamo sugli investimenti dei nostri bisnonni, visto che è dal 1908 che si sfruttano, quindi ci sono, ma che più di così non ce ne sono, cioè tutto quello che c'è lì è stato tirato fuori, quindi...
Va bene, ringraziamo allora il nostro relatore.
Buonanotte.